Possiamo iniziare. Buonasera a tutti. Lascio la parola al dottor Tirone per l'appello. Prego.
Grazie Presidente. Scaramellini, presente. Piasini, presente. D'Aristo, Massimilla, sì. Della Cagnoletta, presente. Cattaneo, Parolo, Maspes, Rota, Beraldo, Benini, Mariconda, Giammanco, Zoia, Sergio,
Zoia Sergio, ci senti?
Sì, Presidente.
Perfetto.
Volpatti, Motta, Magri, Bianchini,
presente.
Tarabini,
presente.
Rebai,
presente.
Testini, Zoya Andrea, Del Marco, Palotti, Angelinis, Gugiatti, Bettinelli, Di Zinno, Iannotti, Songini, Cotelli, Maspero, Zambon. Risultano assenti 5 componenti e presenti 28, mentre come assessori ho visto Grillo, Dell'Erba, Fratta, Mazza, vedo collegato Massera, Canovi, Di Asio e collegata Rossatti. Munerini non lo vedo.
Presente.
Ok, grazie.
Grazie, quindi Andrea Zoia, Tiziano Varisto e Bettinelli hanno avvisato della propria assenza, quindi hanno giustificato. Consigliere Iannotti mi ha avvisato che arrivava un po' più tardi e ci raggiungerà verso 19:30-20. Non ho altre giustificazioni, quindi possiamo iniziare. Punto 1, comunicazione del Presidente del Comunale, io non ne ho. Lascio la parola al Sindaco per le sue comunicazioni. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Vi do i soliti dati sul Covid. Allora, il mese scorso, quando ci siamo trovati in Consiglio Comunale, avevamo circa 170 cittadini positivi registrati all'ATS. Questa sera ne abbiamo 120 sempre registrati, quindi quelli che formalmente hanno fatto il tampone presso l'ATS. E il 12 di luglio abbiamo raggiunto il picco con 263 persone positive, quindi numeri veramente importanti, considerevoli. Speriamo che ci sia questa discesa, anche se sappiamo che purtroppo adesso molti non vanno più a registrarsi col tampone ATS, questo è un po' un problema quindi per le statistiche, per le valutazioni. Anche quando diciamo che oggi il Covid è meno preoccupante, è vero, no? Le statistiche ci dicono così, però è anche vero che abbiamo avuto delle persone che invece hanno sofferto anche recentemente parecchio. Io ne conosco alcune che veramente, una in ospedale, l'altra è stata molto male. Quindi insomma facciamo attenzione, sperando che poi si vada verso veramente un miglioramento. Colgo anche l'occasione per augurare una pronta guarigione a chi tra i consiglieri collegati è positivo e a chi è anche un contatto di caso. Quindi niente, andiamo verso il sereno, speriamo, però teniamo conto di questi numeri. Grazie.
Grazie, passiamo al punto 2, mozione del consigliere Del Marco, avente ad oggetto reddito di cittadinanza, misure inefficaci, almeno aumentiamo le persone impegnate nei progetti lavorativi di pubblica utilità. Lascio la parola per l'illustrazione al proponente. Prego.
Grazie Presidente. Oggi vi ho portato all'attenzione del Consiglio Comunale questa mozione sul reddito di cittadinanza e sui lavori di pubblica utilità. Questo tema era già stato da me affrontato l'anno scorso con un'interrogazione. dove chiedevo dei numeri relativamente al numero dei percettori del reddito di cittadinanza poi impegnati in questi progetti di pubblica utilità, ma non ho visto smuoversi molto. Da qui la scelta di portare la mozione questa sera, su cui aprire anche uno spunto di riflessione e dare un impegno più tangibile alla Giunta e al Consiglio. Come Fratelli d'Italia, che rappresento, la misura del reddito di cittadinanza è sicuramente una misura che crediamo inefficace, inefficiente, e che speriamo venga presto abolita. Tant'è che più o meno tutte le forze politiche in campo si sono rese conto delle varie problematiche che questa misura ha comportato, tant'è che abbiamo avuto dei distinguo anche recentemente, sia da parte di esponenti di sinistra come Renzi, sia dalle varie forze di centrodestra. Questa era una misura nata con l'allora governo giallo-verde. Credo che ora anche gli alleati della Lega, che ai tempi avevano portato avanti questo provvedimento, ora criticano aspramente questa misura, e spero che con le prossime elezioni politiche ci sia un cambiamento radicale, a differenza di quello che ha dichiarato Draghi l'altro giorno, dove si parlava di misura buona ma che era stata che diventava cattiva così come studiata in questo momento. Crediamo che questa misura sia premente da eliminare, che gli impegni da fare in ambito del lavoro e di assistenza siano altri. Pertanto, però, in questo momento non possiamo aspettare, a mio modo di vedere, ancora del tempo, e vorrei invitare appunto a un maggiore impegno per cercare di cambiare in parte le cose. Questo perché, in primis, dobbiamo essere noi da esempio verso chi si trova in un momento di difficoltà sociale o lavorativa, e non deve passare, a mio modo di vedere, e non solo, il messaggio che lo Stato ti dia una paghetta e che per lo Stato vada bene così. Noi dobbiamo dare l'insegnamento ai giovani che lo Stato ci deve essere, ti deve dare una mano, ma dall'altra parte ti deve anche cercare di fare crescere a livello culturale, lavorativo, per poi darti un futuro. Quindi questa misura sicuramente è da rivedere. Poi mi sono recato dagli uffici in questo mese, che ringrazio per i dati, per la disponibilità completa che mi hanno fornito, anche per capire di che numeri stiamo parlando. Qualcuno poi ve li ho elencati all'interno della mozione, e vi ho anche elencato tutto quello che il Comune ha cercato di fare con i vari provvedimenti, quindi con le varie fasi di cooperazione col Centro per l'Impiego, con la cooperativa Solco, rispetto che appunto con gli stessi uffici. Sicuramente c'è stata una macchina burocratica, probabilmente creata anche ad hoc, che era molto difficile da sorpassare, e per i comuni tutti, compreso Sondrio, creare dei progetti e poi portare a compimento e a riempire tutti, diciamo, i vani disponibili lavorativi, non era facile. In questo momento credo che anche con l'abolizione dei navigator, e da quello che mi è parso di vedere anche parlando con gli uffici, ci sia una maggiore collaborazione possibile anche col Centro per l'Impiego, e quindi può essere il momento in cui il Comune può forzare la mano e pretendere che tutti i progetti di pubblica utilità che sono stati creati e quelli che verranno fatti siano poi effettivamente realizzati con un numero maggiore di percettori del reddito. Io vi ho dato due numeri, che era, a me è stato fornito un dato che era di 306 cittadini che attualmente percepiscono il reddito, e ne avevo 8 come beneficiari che poi effettivamente erano utilizzati. Di questo 306 bisogna anche essere chiari che non tutti sono tenuti e obbligati a dare il loro contributo nei progetti, perché sono una serie di paletti che permettono una fase facoltativa ai percettori, che possono anche evitare questo passaggio. Quindi non tutti i 306 sono obbligati. Ovviamente però voi vedete, e sicuramente avete preso anche voi le vostre informazioni, su una base di 306 persone sembra perlomeno discutibile averne solamente 8 che poi invece sono effettivamente operativi. Da qui, ripeto, si può e si dovrà fare meglio. Poi magari voi avete dei dati diversi, però questi sono quelli che a me sono stati forniti dagli uffici. A differenza della mozione, un altro chiarimento: ho visto che è partito sulla piattaforma GEPI anche un progetto relativo alla pulizia dei cimiteri, che voi avete fatto una delibera e in questo momento è anche comparso sulla piattaforma, ma anche quello è a zero per quanto riguarda il numero di occupati. Cosa che poi ho visto che è successa anche in altri progetti dove gli spazi del comune sono stati applicati, quelli del centro per l'impiego no, però anche qui ovviamente una maggiore collaborazione con i vari enti credo che si possa avere. Inoltre credo che questo fatto sia particolarmente grave in un momento come questo, dove anche nella nostra terra valtellinese piovono appelli più o meno da tutte le imprese, specialmente in alcuni comparti dove c'è una mancanza di manodopera abbastanza importante. Quindi credo che se da una parte ci mancano le maestranze e qui poi andiamo a dare un reddito senza pretendere nulla indietro, sembra perlomeno discutibile. Poi se vogliamo parlare sui salari, sulle buste paghe e quant'altro, sull'abbassamento delle tasse sul costo del lavoro e sui contratti nazionali, ben venga, sarà una discussione che saremo qua fino a domani mattina, però sicuramente non è nel reddito di cittadinanza e da come viene gestito in questo momento anche qui da noi probabilmente la soluzione migliore. Vado in chiusura, chiedo quindi al sindaco, alla giunta, vi consiglio tutto di fare una riflessione su questo tema, nella speranza che nel breve termine si mettono in campo tutte le azioni necessarie, qui sono volutamente stato generico, per cercare di aumentare questo numero di persone che percepiscono il reddito e che poi danno veramente una mano all'interno dei progetti di pubblica utilità. Ripeto, per me è un vantaggio a livello sia del comune, è anche una lotta a un eventuale lavoro nero che purtroppo sappiamo che poi accade anche per chi poi percepisce il reddito, e dall'altra parte soprattutto è un esempio che noi dobbiamo dare per lo Stato che ti è vicino, ma però ti deve anche dare un'idea che ci deve essere il lavoro per poi avere un vantaggio economico, e dall'altra parte che se uno poi fisicamente non ce la fa, non può farlo, lo Stato deve esserti vicino ma non con una paghetta. Grazie.
Magari chiedo a chi parla di alzare un po' la voce per quelli che sono in collegamento, perché abbiamo un ritorno un po' basso nell'audio. Non so se così mi sentite bene, perché è in collegamento. Dopo do la parola a chi la sta chiedendo con le manine alzate. Sì, adesso sì. Quindi, consigliere Di Zinno, prego.
Grazie, Presidente. Allora, io farò un brevissimo intervento su questa mozione, dicendo che la funzione integrativa riconosciuta al reddito di cittadinanza sembra contrastare con l'anima lavorista che attraversa il decreto legge del 2019, poiché almeno in parte disattende sicuramente l'idea del lavoro quale rimedio all'esclusione sociale e allo stato di bisogno. Si tratta per vero di una contraddizione in qualche modo imposta dall'attuale contesto comunque occupazionale, in cui la spinta verso tipologie contrattuali più flessibili e la diffusione di attività a bassa qualificazione, spesso discontinue e scarsamente retribuite, accentuano la segmentazione del mercato e le disuguaglianze, pregiudicando sia la qualità dell'occupazione e la stabilità e l'adeguatezza dei livelli di reddito. Ciò significa, in definitiva, che il lavoro di per sé non solo non basta ad escludere il rischio di povertà, ma di esso diviene la concausa, allentandosi quindi il nesso tra mancata occupazione e bisogno sociale ed economico. Le maggiori difficoltà che i beneficiari del reddito di cittadinanza incontrano nell'accesso al mercato del lavoro, unitamente alle caratteristiche qualitative e retributive degli impieghi più facilmente reperibili, rischiano quindi di indebolire l'effettività della misura in termini di politica attiva e di rendere quindi più appetibile la percezione del sussidio, innescando quindi dei meccanismi che sostanzialmente diventano di dipendenza da esso. Oltretutto, ad oggi la normativa non prevede più 18 più un mese di sospensione, altri 18, ma prevede questo reddito di cittadinanza sostanzialmente qualora permangano i requisiti, sostanzialmente a vita. Questa conclusione, peraltro tanto più vera, se vagliata alla luce degli importi del reddito di cittadinanza. In particolare, confrontando la rata massima prevista per una persona singola, che sono 780 euro mensili, con le retribuzioni che vengono effettivamente percepiti o con i minimi tabellari previsti dai contratti collettivi per lavoratori appartenenti a settori produttivi o a categorie professionali tradizionalmente vulnerabili, la distanza tra gli importi non è tanto significativa, e questo è chiaro che deve far riflettere. Da qui l'effetto potenzialmente disincentivante della misura, che, sottolineando il confine tra il reddito da lavoro e quello derivante dalla percezione del sussidio, attenua l'urgenza di ricercare un impiego per affrancarci dallo stato di bisogno. I PUC rappresentano sicuramente un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività. I progetti, infatti, devono essere strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il centro dell'impiego o presso il servizio sociale del comune. Ma mi rendo conto che il problema sta principalmente nei centri per l'impiego, che non funzionano. Cioè, la verità è questa, e non si può chiedere all'ente comunale di sostituirsi. Sicuramente il comune di Sondrio, che è un comune virtuoso, dove gli uffici lavorano bene, può fare qualcosa in più, ma ciò detto rimarrebbe, dal mio punto di vista, una goccia nell'oceano per una misura che, come reddito di cittadinanza, è sicuramente necessaria, ma è strutturata in maniera totalmente inefficiente. Non mi sento quindi di votare contro la mozione presentata dal consigliere Del Marco, ma nemmeno a favore, in quanto lui va a distruggere la misura in sé del reddito di cittadinanza, e quindi anticipo il mio voto di astensione alla mozione. Grazie.
Grazie, lascio la parola al consigliere Cotelli, prego.
Grazie.
Ecco, invito
sempre a parlare.
Sì, vicino. Prendete anche fiato, perché non vorrei che qualcuno nel parlare poi rimanga senza fiato. La mascherina non aiuta, prego.
Grazie, presidente. Allora, povero reddito di cittadinanza, verrebbe da dire una volta letta questa mozione. Nato prematuro, prima di una riforma seria, o anche meno seria, ma una riforma dei centri per l'impiego, che, reddito di cittadinanza o no, non hanno mai funzionato e continuano a non funzionare. E non è colpa dei navigator, che peraltro sono stati anche eliminati. Nato prematuro e non solo, esposto anche al pubblico ludibrio in modo altrettanto inopportuno e improvvido, almeno a molti era sembrato così, a me in particolare sembrò così, quella sera su un balcone di un palazzo romano mentre si stappavano bottiglie per aver sconfitto la povertà. Brutto modo per essere presentato al mondo. E quindi, insomma, con queste origini un po' zoppicanti, oggetto poi di una narrazione tutta politica che esula completamente da quello che è lo strumento, per come dovrebbe essere in un paese civile, per come è in gran parte dei paesi europei. E anche questa mozione risente di questo. Il reddito di cittadinanza nasce, e il proprio del reddito di cittadinanza è di essere uno strumento di contrasto alla povertà individuale e familiare, quindi di contrasto all'esclusione sociale e alle diseguaglianze sociali. Cioè, il principale criterio per accedervi non è aver avuto un lavoro e averlo perso, non è la mancanza di una occupazione, non è quello il criterio, è l'insufficienza di risorse proprio della propria famiglia, la povertà in sostanza. Parliamo di ISE che vanno dai 6.000 ai 9.000 euro familiari. Quindi siamo di fronte a uno strumento che ha una natura eminentemente assistenziale, che per gran parte è rivolto a una serie di soggetti che obiettivamente non sono occupabili, non sono impiegabili nel mondo del lavoro per tutta una serie di ragioni, come se fossero soggetti un po' in una terra di mezzo tra altre provvidenze, indennità, eccetera, che non possono accedere ad altre forme, e ci sono queste. Però, poiché noi stiamo in Italia, che è un paese molto moralista, ma non morale, e anche, a dire il vero, anche la forza politica che ha proposto e ha ottenuto il reddito di cittadinanza si è sempre connotata per modalità molto moraleggianti. Questo strumento di contrasto alla povertà, un puro strumento di contrasto alla povertà, ha dovuto prevedere che adesso si accompagnassero le politiche attive del lavoro, e quindi chiamiamo in causa i centri per l'impiego, che non funzionano nemmeno per chi un lavoro ce l'ha avuto e l'ha perso ed è in NASP, in disoccupazione o in cassa integrazione guadagni, e i servizi sociali dei comuni con i famosi progetti di utilità collettiva, che è molto difficile tra l'altro gestire. Bisogna anche vedere se poi i servizi sociali sono in grado di far fronte organizzativamente implementando i progetti come viene chiesto da questa mozione. Allora, noi dovremmo avere il coraggio di dire, come ha detto il Comitato Scientifico per la Valutazione del Reddito di Cittadinanza, sono relazioni disponibili a tutti e sono sul sito del Ministero del Lavoro, un comitato molto articolato, composito, che è stato appunto incaricato di valutare la misura, e l'ha fatto con grande e adamantina sincerità, cioè mettendo in evidenza le carenze strutturali, ma anche gli elementi che poi hanno consentito che il reddito di cittadinanza nel periodo pandemico evitasse la povertà assoluta a circa 1 milione di cittadini italiani. Non dimentichiamo questo particolare. Ecco, abbiamo il coraggio di dire, come ha detto questo comitato scientifico, che il problema sta proprio in questo accostare a una misura eminentemente assistenziale l'obbligo di attivare politiche di lavoro che per determinati soggetti non sono attivabili. Cioè, nel dibattito pubblico il reddito di cittadinanza ha preso un'altra rappresentazione, cioè sembra che debba essere valutato esclusivamente in questa chiave di politica attiva del lavoro, come se fosse una NASPI, cioè una disoccupazione in cui ti dicono, ti offrono, non accade perché i centri per l'impiego non funzionano, però in ipotesi ti potrebbero offrire un posto di lavoro e tu dopo un tot numero, un posto di lavoro congruo, e tu dopo un tot numero di rifiuti potresti rischiare di perdere la NASPI e di doverla restituire, oppure come accade con la cassa integrazione. Questa mozione risente di questa valutazione erronea della natura della misura. Proprio ancora il comitato scientifico, in quella relazione che ho menzionato, ribadisce che anche a volerlo considerare una politica attiva del lavoro, il reddito di cittadinanza si rivolge a una determinata categoria di soggetti che sono obiettivamente non solo in condizioni di povertà, ma obiettivamente non impiegabili. Si calcola che meno della metà dei percettori di reddito sia occupabile e con qualifiche molto molto basse. I dati del 2021 parlano di 878.000 persone. Siglato il patto per il lavoro, poi previsto dalla norma, c'è una domanda di lavoro per queste categorie ai margini di ogni professionalità. Dire che la carenza di maestranze è ascrivibile al reddito di cittadinanza è una corbelleria, è una sciocchezza, lo smentiscono i dati, ormai abbiamo dati a sufficienza che lo possono dire. Significa non sapere che cos'è il reddito di cittadinanza e soprattutto a chi si rivolge il reddito di cittadinanza. Così come affermare che una media di 570 euro a famiglia disincentivi davvero la ricerca di un lavoro a tempo indeterminato e pieno, perché è chiaro, lavori a tempo determinato o part time non sono equiparabili dal punto di vista della sicurezza reddituale al reddito di cittadinanza, ma ci sono poi questi lavori a tempo indeterminato e pieno. E non è un caso che il comitato scientifico, nella relazione più volte menzionata, abbia proposto di trasformare, per chi ho occupato o trovo un'occupazione, il reddito di cittadinanza in una forma di integrazione del reddito da lavoro insufficiente perché a tempo parziale, in modo tale da dare quel reddito minimale per sopravvivere. Quindi, i percettori di reddito di cittadinanza devono lavorare, per l'amor del cielo, almeno nei progetti di utilità collettiva. Molto bene, siamo tutti d'accordo. Ma io mi chiedo e vi chiedo, questa cosa qualcuno la chiede ai percettori di NASPI, della disoccupazione? Anche loro, l'abbiamo detto prima, tenuti ad accettare proposte di un lavoro congruo, o ai cassi integrati? E avete idea dell'entità di abusi che si registrano in questi ambiti? Quanti accordi fra datore di lavoro e dipendente che non vogliono più stare insieme entrambi, quindi dell'idea di non proseguire il rapporto di lavoro, che si trasformano in un finto licenziamento impugnato e definito in sede protetta sindacale con un accordo che preveda la possibilità per il lavoratore di avere la NASPI, cioè una NASPI fittizia. Stiamo parlando di questo? È prassi, è un abuso dello strumento abbastanza di prassi. E quanti lavoratori in CIG, in cassa integrazione guadagni, che lavorano comunque nella medesima azienda a stipendio ridotto? Cioè è solo il reddito di cittadinanza che porta storture, che porta costi aggiuntivi alle casse dello Stato, che porta costi all'INPS. No, non c'è solo il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è il calimero, è l'ultima misura nata, è la misura che è stata politicizzata e quindi addosso al reddito di cittadinanza, capro espiatorio di un sistema di politiche del lavoro che continua a non funzionare, e non funziona per nessuno, non funziona nemmeno per noi. Se dovessimo trovarci un giorno, speriamo di no, senza lavoro, non funziona per nessuno. Il reddito di cittadinanza è diventato oggetto di strali molto ingenerosi, forse perché è rivolto ai più marginali, ed è per questo che ho il desiderio di chiamarmi fuori da questa mozione, che va anche bene nella richiesta conclusiva, ma che parte da un retropensiero denotato dalle parole del consigliere Del Marco, da quel "purtroppo al momento il reddito è ancora in vigore" che vedo scritto nel ritenuto, che non mi sento sinceramente di condividere, avendo l'ambizione forse di aver compreso quali sono i limiti ma anche le potenzialità di questa misura, che nella condizione economica in cui ci troviamo a vivere non può essere eliminata in questo dissento da quello che il consigliere Del Marco prima auspicava. Per quanto concerne la richiesta, qui concludo, contenuta nella mozione, va bene, implementiamo il più possibile i lavori di pubblica utilità, che sono comunque buona cosa, nei limiti in cui possano esservi adibiti percettori di reddito, ma il mio voto è di astensione, ma proprio in ragione del pensiero, del retropensiero che leggo in questa mozione e che a mio avviso non è condivisibile. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Zambon. Ok, allora consigliere Parolo, prego.
Grazie Presidente. La mozione presentata, per cui ringraziamo il proponente, ci dà modo di fare un po' di chiarezza e di spiegare come funziona e come si sviluppano sul nostro territorio il tema del reddito di cittadinanza. Sicuramente a livello generale è stata una misura pensata e voluta per un duplice scopo: dare temporaneo sostegno alle persone fragili e favorire l'inserimento e il reinserimento dei percettori del reddito, dei percettori del mondo del lavoro. Uno scopo quindi duplice, assistenziale di attivazione di politiche attive del lavoro. Il tempo, ormai una misura presente da 2 anni, ha dimostrato che in qualche modo il reddito di cittadinanza ha raggiunto ovviamente uno scopo assistenziale. Esso ha totalmente fallito per quanto riguarda le politiche attive del lavoro. Questa è una cosa ormai nota, tanto che il partito che rappresento già da tempo ha avanzato delle proposte di riforma in modo da migliorare proprio gli aspetti più carenti di questa misura. È importante sottolineare che il successo del reddito di cittadinanza risiede proprio nella capacità di coniugare entrambe le sue azioni, assistenza e inserimento lavorativo. Il conseguimento di uno solo degli scopi potenziali non è sufficiente a rendere il reddito di cittadinanza una misura efficace. Questa è una premessa doverosa per sottolineare come il nostro pensiero coincida con le criticità espresse del proponente la mozione. Per quanto riguarda la nostra struttura comunale, dopo un confronto con l'ufficio di piano che gestisce il processo del reddito di cittadinanza, abbiamo appurato che le difficoltà e l'esiguo numero di inserimenti nel PUC è dovuto in parte alla complessità e alla farraginosità della normativa, secondariamente alle numerose motivazioni di esenzione dall'obbligo di inserimento. Il combinato di questi 2 elementi fa sì che i risultati in termini numerici non siano esaltanti. Considerate inoltre che per ottenere questi pochi inserimenti gli addetti alla procedura devono prodursi in numerose e spesso deflagranti operazioni di istruttoria, progettazione e rendicontazione, che rendono tutto il sistema svantaggioso in un bilancio costi-benefici. A parziale consolazione c'è da dire che la soddisfazione sia degli utenti sia dei servizi in cui sono inserite le persone che svolgono un PUC è ottima. Veniamo ora a quegli aspetti più concreti che governano il sistema del reddito di cittadinanza del PUC, facendo una disamina di quanto accade nel nostro comune. Ogni percettore di reddito di cittadinanza ha sottoscritto un patto per il lavoro con un centro per l'impiego o un patto di inclusione sociale con i servizi sociali. È tenuto a sottoscrivere un PUC. Tale attività rappresenta un'occasione di esperienza ed inclusione. Il monte ore previsto è di 8 ore settimanali e con questo lavoro non retribuito il beneficiario dovrebbe restituire alla comunità il sostegno e gli aiuti e l'aiuto ricevuti. Ciascun PUC rappresenta un progetto costruito sulla base di un'analisi della situazione individuale e necessita di un percorso di costruzione le cui dinamiche risultano piuttosto complesse. Il PUC deve essere svolto all'interno del comune di residenza, deve derivare da un accordo tra le parti e il tipo di attività deve essere consono alle capacità e all'attitudine del beneficiario del reddito di cittadinanza. Sono esclusi dal patto per il lavoro e quindi dal PUC gli ultra 65 anni, gli invalidi, chi svolge corsi professionali, chi assiste disabili o ha figli di età infantile. Gli ambiti di intervento riconosciuti sono culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo, tutela dei beni comunali. Sono eligibili al PUC anche gli appartenenti al nucleo familiare del beneficiario maggiorenni che non lavorano e non studiano. È necessario premettere che diversi problemi collegati alla gestione nazionale del reddito di cittadinanza hanno avuto diverse dirette ripercussioni sui tempi e le modalità di realizzazione dei PUC anche a livello territoriale. Tra questi problemi osserviamo in particolare criticità nello scambio di informazioni tra servizi sociali, centri per l'impiego, INPS e Ministero del Lavoro, sia in relazione alla limitata interoperabilità tra le piattaforme GEPI, gestione patti inclusione, INPS, gestione percettore e ANPAL, gestione CPI. Necessita di rafforzare i servizi per impiego, selezione, impiego e turnover navigator, per gestire una platea di beneficiari decisamente più ampia rispetto a quanto preventivato. Gestione dei casi e degli adempimenti particolarmente onerosa sia per il CPI che per i servizi sociali. Gestione e rendicontazione, pratiche amministrative, relazioni dei colloqui individuali, definizione dei progetti, alta percentuale di soggetti esclusi dall'obbligo di svolgere i progetti utili alla collettività. Per quanto riguarda l'avvio dei PUC, i ritardi sono in parte dettati anche dall'emergenza Covid-19, che ne ha rallentato molto il processo di implementazione per le ricadute importanti, tanto in termini di sospensione e forte rallentamento dell'attività del reddito di cittadinanza. Come indicato nella mozione, nel 2021 sono stati definiti gli adempimenti per l'attivazione dei PUC, in particolare la definizione degli incarichi per la realizzazione di corsi di sicurezza free work e per le visite mediche dottor Passerini. Attualmente sono attivi sul nostro territorio 3 progetti PUC, la Piastra nel Verde, Sondrio Pulita e un servizio cimiteriale. I progetti sono stati attivati dal Comune, Servizio Sociale e Ufficio di Piano in collaborazione con il Consorzio di Cooperative Sociali Solco Sondrio. Rispetto al PUC, la Piastra nel Verde, sono ad oggi impiegato 4 utenti. Le persone sono impegnate 2 mezze giornate a settimana in attività di supporto al progetto di rigenerazione urbana, in particolare cura del quartiere, aiuoli, polizia parco giochi, murales. Le persone coinvolte sono in carico all'UDP per condizioni di particolare vulnerabilità. Il progetto Sondrio Pulita è stato impostato in accordo con l'ufficio tecnico, sono impiegati 4 utenti e si stanno affinando le modalità operative, valutando anche possibili sinergie con il soggetto gestore delle pulizie stradali. Un inserimento c'è stato appunto nel progetto cimiteriale e si sta valutando l'inserimento di progetti PUC a livello di servizio museale. A livello di ambito territoriale si registra inoltre l'attivazione di altri 2 PUC nel comune di Montagna, uno attivo presso Emporion, l'altro per piccole manutenzioni e pulizie del territorio comunale. Come si può vedere, è un tema che è stato sottoposto a grande attenzione da quando è stato istituito ed anche assorbito risorse in termini di impegno ed energie degli uffici. Ribadiamo che la strutturazione e la complessità della misura, unita alla non ottimale efficienza soprattutto del CPI, non ha consentito di raggiungere quella platea che ci sarebbe che ci si potrebbe aspettare visto il numero complessivo elevato dei percettori del reddito di cittadinanza. Crediamo che l'impegno richiesto dalla mozione venga già espletato per quelle che sono le reali possibilità di azione di questa amministrazione. Ringraziamo il proponente per aver sollevato un tema che ha sicuramente delle possibilità di incremento nell'efficienza anche a livelli di governo superiore. La Lega, il nostro partito, ha da tempo sottolineato l'importanza di migliorare gli aspetti delle politiche attive del lavoro relative al reddito di cittadinanza. Auspichiamo che gli scenari politici governativi che si andranno a prefigurare in un prossimo futuro siano più sensibili a questo tema e vi sia una complessiva ridefinizione di questa misura che finora è stata, ahimè, monca. Comunque accogliamo la mozione e ci attiveremo come amministrazione affinché le difficoltà e le inerzie finora incontrate anche a livello del centro per l'impiego possano essere superate o quantomeno mitigate. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola al consigliere Zambon. Prego.
Grazie Presidente, sarò velocissimo. Allora, concordo sulle perplessità relative al testo della mozione e dopo vi spiego il perché. Concordo con quanto detto dal consigliere Cotelli relativamente alla finalità assistenziale del reddito di cittadinanza, perché probabilmente è stata concepita ed è partita in un modo, ma si è rivelato tutt'altro, nel senso che coi dati che ha espresso prima la consigliera, sicuramente più precisi dei miei, sono poche in percentuale le persone che poi possono effettivamente essere reintrodotte nel mondo del lavoro, ma queste ci sono, quindi è sicuramente un qualcosa che riguarda la politica attiva del lavoro, è sicuramente un intervento assistenziale. Secondo me è stato boicottato dalla sua partenza in avanti per un semplice motivo, per la forza politica che l'ha proposto, perché se la stessa cosa fosse arrivata negli stessi termini o dal PD o dal centrodestra esteso, nessuno avrebbe fatto la politica contraria che si è vista in questi anni. La domanda che mi sono posto leggendo questa mozione è la stessa che ha fatto il consigliere Rota qualche consiglio comunale fa. Cosa andiamo a votare? Andiamo a votare l'impegna o andiamo a votare i pareri personali del consigliere Del Marco sul reddito di cittadinanza? Se andiamo a votare l'impegna, totalmente a favore, nel senso che se le persone che entrano nel reddito di cittadinanza possono dare un contributo al comune attraverso i PUC, perché no? Se votiamo il testo, quindi soprattutto quella frase sotto il ritenuto, ovviamente le perplessità sono tante, quindi la mia proposta è quella di emendare il testo alla mozione rimuovendo la frase sotto il ritenuto, cioè la prima frase, quella che dice che purtroppo al momento il reddito di cittadinanza è ancora in vigore malgrado sia una misura che si è rivelata fallimentare sia dal punto di vista sociale che economico, che è banalmente un'idea personale, perché qualche dato potrebbe dire questo, molti dati dicono che non è così, E poi il titolo, perché ovviamente anche lì c'è un riferimento, quindi anche il titolo, reddito di cittadinanza, misure inefficaci almeno lo togliamo, e reddito di rimarrebbe reddito di cittadinanza, aumentiamo le persone impegnate nei progetti lavorativi di pubblica utilità. Secondo me così, almeno dal mio punto di vista, la mozione diventerebbe votabile pienamente. Grazie.
Intanto se ci sono altri interventi, poi per l'emendamento andrebbe fatto scritto per capire poi, soprattutto per chi sta verbalizzando e per lasciarlo agli atti, come si vuole modificare, eventualmente poi votiamo l'ammissibilità dell'emendamento e poi votiamo l'emendamento. Se ci sono altri interventi intanto, consigliere Rota, prego.
Grazie Presidente, io volevo fare un brevissimo intervento che vuole evidenziare, che in realtà prima dell'intervento del consigliere Zamor, comunque vuole evidenziare il nostro sostegno alla mozione del consigliere Del Marco. Non mi addentro nei dettagli della reddito di cittadinanza, ma lo analizzo nella sua finalità, e seppur convinti e consci del fatto che misure a contrasto della povertà siano doverose in una democrazia che si rispetti, siamo altresì convinti che il reddito di cittadinanza, così come concepito, rappresenti più che altro una misura di mero assistenzialismo, i cui frutti risultano assai modesti rispetto alle potenzialità e ai bisogni generali da soddisfare. In questo arco di tempo si sono viste troppe lacune che hanno permesso, tra l'altro, in maniera incontrollata, speculazioni ed elargizioni indebite ad una platea di persone, che ha causato dannose ripercussioni alle casse dello Stato. Ovviamente è inutile evidenziarlo, il punto cui ha più fallito, così come strutturato, è quello riguardante l'occupazione. Pochi in proporzione sono coloro che sono stati allocati. Anche per la parte più strettamente riguardante i comuni, le cose non sono di facile attuazione. Non è semplice districarsi in una serie di dettami complicati, tra l'altro dall'enorme platea di esentati, il che nel nostro caso fa sì che i percettori di reddito di cittadinanza impegnati nei PUC sono, come si dice nella mozione, in numero esiguo. L'obiettivo che ci poniamo e che ci vede schierati a favore della mozione è quello di far lavorare qualcuno in più. Per questo ci uniamo all'impegno per sindaco e giunta, in modo che si possa incrementare in maniera considerevole la partecipazione a progetti di pubblica utilità. Quindi la nostra visione era decisamente collegata all'impegno espresso dal consigliere Del Marco. Detto questo, io ho finito, vediamo come viene emendato il coso, poi ci ragioniamo.
Consigliere Songini, prego.
Grazie Presidente. Io ho trovato questa mozione, perché per ora faccio l'intervento sulla mozione, poi vediamo, ok. Francamente inutile, perché comunque si presenta una mozione dove si critica una misura, anche aspramente, e poi però si chiede di applicarla, quindi piuttosto contraddittoria, se vogliamo, nel testo. Mi viene da dire che, visto che il consigliere Del Marco, nonostante sia in questi banchi sotto, diciamo, con una lista civica, ma ci tiene a precisare la sua appartenenza a Fratelli d'Italia, la chiamerei una marchetta elettorale, perché purtroppo ci si accoda a quello che sta succedendo da un po' di tempo a questa parte, che è la guerra contro i poveri. Allora, io condivido totalmente gli interventi di Cotelli e di Zino che mi hanno preceduta, che hanno evidenziato, anche Zamboni, hanno evidenziato comunque le criticità che ci sono in questa misura, l'ha detto anche Rota, cioè sono sotto gli occhi di tutti. Però dobbiamo anche pensare che non si può togliere tout court questa misura e quelle persone che non ce la fanno spariscono insieme alla misura, perché poi dobbiamo chiederci cosa facciamo di queste persone, cioè ci sono persone che vanno sostenute. Perché misure di questo tipo ci sono comunque in tutto il mondo, non è che sono una peculiarità italiana. Gli abusi, secondo me, non sono un motivo sufficiente per dire siccome ci sono degli abusi togliamo questa misura, perché gli abusi ci sono anche per quanto riguarda la legge sull'invalidità. Quanti falsi invalidi ci sono stati trovati in questi anni, che, no, ci dicono le cronache, il finto cieco, eccetera eccetera, ma non sono mai state motivo per togliere la legge che tutela l'invalidità, e ci mancherebbe. bisogna magari intensificare i controlli, quello sicuramente, fare in modo che le misure funzionino. E comunque, ripeto, le persone che non ce la fanno dobbiamo in qualche modo sostenerle. Nell'intervento del consigliere Del Marco, francamente non ho capito dove noi dobbiamo essere di esempio ai giovani, eccetera, perché francamente io sono una cittadina che paga le tasse, perché lo Stato poi possa erogare i vari servizi, la scuola, la sanità e anche il sostegno alle persone che non ce la fanno. Poi certo, magari non mi piacciono tutte le iniziative dello Stato, magari vorrei spendere in altro modo, però voglio dire, come cittadino ritengo di non dover essere complice nel fare abusi utilizzando una legge di invalidità in modo non corretto piuttosto che una 104, però sul fatto i giovani, la mancetta eccetera, no, le misure devono andare a chi ne ha bisogno e ha i requisiti per averle, perché è chiaro che gli abusi non vanno giustificati o sostenuti. Quindi per come è scritta questa mozione anche per me non è votabile, quindi non me la sento di votare contro, perché comunque va bene se il Comune incrementa questo tipo di attività, ma francamente neanche votare a favore con queste premesse, perché quando si vota sì che conta l'impegno, ma contano anche tutto ciò che è contenuto in un documento. Grazie.
Grazie. Consigliere Angelini, prego.
Grazie Presidente. Ecco, io prima di affrontare questa discussione temevo proprio che la cosa degenerasse in un derby tra reddito di cittadinanza sì e reddito di cittadinanza no, oppure in un posizionamento politico a favore o contro la misura in virtù di quelli che sono i promotori politici a livello nazionale di una misura o dell'altra. Ecco, io credo, due parole sul reddito di cittadinanza in generale. La mia opinione è che, come per molte altre misure introdotte negli ultimi anni, come per molte misure oggetto di dibattito politico, succede spesso che ci sia un principio giusto e un'applicazione con dei problemi, con delle difficoltà, come è il caso del reddito di cittadinanza, come è avvenuto per altri tipi di misure. E credo che sia molto difficile distinguere le due cose, e molto spesso l'applicazione pratica di un principio giusto poi porta a demonizzare completamente quella che può essere una misura che potrebbe essere stata più efficace, ecco. E io credo che questo sia anche un po' frutto dell'inadeguatezza talvolta della classe politica, incapace di tradurre in modo efficace e non solo di denunciare dei principi, delle intenzioni. E questo è il problema che ci troviamo ad affrontare ogni giorno per tantissimi temi, in tantissimi ambiti. Sulla cittadinanza la penso esattamente così, penso che fosse una cosa, un istituto che mancava in Italia, che era necessario introdurre una misura di sostegno alla povertà come in molti altri paesi, ma penso che nel modo in cui è stato proposto dalla forza politica che lo ha proposto in maniera completamente sbagliata e con le difficoltà applicative che ci sono state, sia una misura che ha riscontrato diversi problemi. Ecco, mi fermo qui, non voglio andare oltre, perché mi piacerebbe che questa discussione fosse il meno politica possibile e il più incentrata sui contenuti della mozione e sull'impegno della mozione. Mi trovo perfettamente d'accordo con l'impegno della mozione, che ribadisce quella che è una cosa pienamente condivisibile, il fatto che chi percepisce questo reddito contribuisca a suo modo, se ne ha le possibilità, alla comunità, insomma a tutta la collettività. Per cui a mio modo di vedere l'impegno è sempre un po' il cuore della mozione, e su questo io non me la sento di votare contro e sono favorevole. Condivido quanto detto dal consigliere Zambon, nel senso che se si riuscisse a togliere quei due riferimenti che secondo me dicono in maniera parzialmente, diciamo, non corretta quella che è la realtà, nel senso che definirla come completamente inutile, completamente sbagliata, non è corretto nella realtà dei fatti, come anche non sarebbe ritenere che il reddito di cittadinanza ha risposto pienamente a quelle che erano le intenzioni originarie. Per cui io personalmente condivido la proposta del consigliere Zambon di emendare questa mozione, con cui, per quanto riguarda gli impegni e la realtà pratica di quello che dovrebbe portare nel nostro comune, non posso che trovarmi d'accordo. Grazie.
Grazie. Non so se consigliere Maspero, prego.
Allora, ho sentito diversi interventi che muovevano da una logica di fondo secondo cui la partecipazione ai PUC. Posso togliere la maschera? Secondo cui la partecipazione ai PUC serva in qualche modo a restituire alla comunità come dire, il fatto di aver ottenuto il reddito di cittadinanza. Secondo me è una logica che è completamente sbagliata e proprio da rigettare, perché allora dovremmo ragionare così su una serie di altre misure assistenziali ma non solo assistenziali, cioè un po' tutti i diritti che ci dà lo Stato, dovremmo iniziare a ragionare così, che allora tu devi dare qualcosa in cambio. Allora se uno non so, è un evasore fiscale, allora gli togliamo l'ospedale, scusate, perché non ha partecipato alla comunità, gli togliamo l'ospedale. Scusa, è rotta. Ok, a me questa logica qua di dover restituire qualcosa alla comunità mi sembra totalmente sbagliata, comunque, a partire da questo. Poi, questo non toglie niente all'assoluta validità che hanno i PUC, ovvero per quella quarta parte di percettori del reddito, che si trovano comunque in una condizione di poter rientrare nel mercato del lavoro. Io trovo che dare un impegno minimo di pochissime ore alla settimana, eccetera, eccetera, rappresenti comunque qualcosina e ti dia qualche possibilità in più comunque di vedere in futuro un reinserimento nel mercato del lavoro, che è quanto sperato. Questo chiaramente non toglie che, come analizzato già dai dati, eccetera, non è una cosa che può valere per tutti, perché tante persone comunque si trovano in condizioni sociali, familiari, eccetera, per cui sono comunque escluse anche in futuro dal mercato del lavoro, e per questo motivo, come dire, il reddito di cittadinanza rimane per loro una misura prettamente assistenziale. Ora, a me, non, come dire, se questo testo venisse emendato, potrei riflettere se votarlo, però bisogna almeno eliminare anche l'altro, cos'è che erano le considerazioni personali che c'erano lì, come si chiama, ritenuti, perché mi ha dato anche fastidio il secondo ritenuto, che era quello che parlava di impiegare i percettori del reddito in come dire, in cos'è che diceva, sì, in settori lavorativi dove comunque si fa fatica a trovare personale, perché secondo me questa cosa qua è sbagliatissima e avrebbe come effetto il fatto di che come dire, l'allineamento delle condizioni contrattuali in quei posti di lavoro a quella che è la domanda e l'offerta di quel lavoro non avverrebbe, perché si va a drogare il mercato, cioè noi andiamo a fornire lavoro praticamente gratuito laddove c'è una mancanza, che quindi come effetto naturale, senza andare a inserire quei lavoratori, si avrebbe un miglioramento delle condizioni contrattuali. Secondo me è una cosa sbagliatissima, proprio su questa cosa qua non ne possiamo proprio discutere e basta, io chiudo. Cioè, per me non è votabile questa roba. Io rimango dell'idea che i PUC siano una cosa buona, quindi non mi sento di votare contro, mi asterrò, penso. Adesso vedremo come procederà con gli eventuali emendamenti che verranno portati avanti.
Comunque ricordo, se vogliamo discutere un emendamento dobbiamo metterlo per iscritto, perché sennò non sappiamo cosa votiamo eventualmente. Ha chiesto ancora il consigliere Zambon, lascio la parola e poi al sindaco.
Grazie Presidente, sarò altrettanto veloce. Niente, la mia iniziativa era per arrivare a un voto unanime, chiaramente, e dai vari interventi questo non si può raggiungere, quindi lasciamo perdere la parte relativa all'emendamento, anche perché sennò partirebbe un'altra discussione sul secondo ritenuto, che probabilmente io l'ho letto in maniera totalmente diversa dal consigliere Maspero, ma non voglio riaprire la discussione su questo, quindi procediamo, se a voi va bene, col testo così com'è.
Sì, anche perché non è stato presentato niente, quindi se non ci sono altre o altre proposte andiamo avanti così. Lascio la parola al sindaco.
Sì, grazie Presidente. Io ringrazio il proponente Simone Del Marco, perché comunque abbiamo potuto discutere. Ah, devi intervenire? Ah, prego, prego.
No, fai prima come. Io aspetterei magari anche dopo le considerazioni del sindaco, così se deve fare una considerazione finale della mozione, sì, perché magari qualcosa viene smussato.
No, no, è solo per fare un po', cercare di fare una sintesi. Noi almeno oggi ci siamo confrontati su questo tema ancora, abbiamo fatto il punto della situazione anche rispetto a quello che accade nel comune di Sondrio. È chiaro che io preferisco guardare l'impegno, no? L'impegno che viene chiesto al sindaco e alla giunta, però si rifletteva anche nei mesi scorsi riguardo a questa misura, perché io penso che tutto quello che è uscito su questo provvedimento, al di là delle questioni politiche, degli schieramenti, ma magari anche sull'abuso che è stato fatto in certe realtà di questo reddito di cittadinanza, probabilmente ha creato nella cittadinanza un po' di rigetto, no? Però riguardo in particolare all'impegno che si chiede al comune, no? Si diceva prima, i centri per l'impiego non funzionano, e quindi è un po' tutto riversato sul comune, ma se andiamo solo a fare due conti, siamo sulle 300 persone che oggi percepiscono il reddito di cittadinanza a Sondrio, i dipendenti del comune di Sondrio sono 160 che si occupano di tutto. Quindi se voi pensate il lavoro che va fatto anche solo per ascoltare tutte queste persone, capire le loro posizioni, mi pare di poter dire che tutte le persone che sono in qualche modo seguite o afferiscono ai servizi sociali godono praticamente tutte di motivazioni di esclusione. Il fatto di fare questo screening che è stato fatto, che viene fatto regolarmente con un impegno importante richiesto al comune, che ha anche altre funzioni da fare, quindi i nostri servizi sociali hanno, come sapete bene, anche altre importanti funzioni che devono comunque svolgere, è un impegno gravosissimo. Poi sappiamo che l'impegno lavorativo fornito eventualmente di 8 ore a settimana è anche difficile organizzare 8 ore a settimana, cioè cosa, un giorno o due mezze giornate. Io penso che comunque sia cosa buona se si riesce a far collaborare le persone che possono collaborare per loro, perché è un momento, come dire, di inserimento nel mondo del lavoro e di partecipazione alla cosa pubblica, che secondo me è sempre positivo. Però ripeto, non è facile gestire questi numeri, e avete ascoltato insomma un po' le informazioni che arrivavano da tutti, no? Ci si dà da fare, si cerca di fare il meglio possibile, ma è proprio il sistema che rende difficile arrivare a coprire questa parte del reddito di cittadinanza, cioè la fase di lavorativo, comunque di inserimento di queste persone. Quindi sicuramente è bene, l'impegno secondo me è condivisibile, ci mancherebbe, noi cercheremo di lavorare insieme agli uffici che, mi tengo a sottolineare, già lavorano il più possibile insomma per comunque rispettare la norma, perché questa è una norma a cui siamo tenuti ad aderire. Non so se riusciremo l'impegno, no, a incrementare in maniera considerevole per tutti i motivi che ci siamo detti. Comunque qualcosa si vede, no? Prima mi pare si parlasse del cimitero, una persona adesso è arrivata al cimitero, e adesso anche la biblioteca si sta muovendo, qualcosa si sta muovendo. E ripeto, secondo me questi inserimenti sono preziosi prima di tutto per le persone che li fanno, non tanto per quello che alla fine restituiscono, no, secondo me per loro, perché in qualche modo io penso si sentono utili, collaborano, condividono delle esperienze, capiscono anche come funziona anche la macchina della pubblica amministrazione, quali sono le necessità e qual è il senso civico che guida determinate operazioni. Quindi secondo me ogni sforzo in questa direzione è prezioso per quello che dicevo un attimo fa, e quindi io mi sento veramente di impegnarmi, e ripeto, questo impegno però non è una critica a quanto è stato fatto fino adesso. Secondo me è stato fatto il massimo che si poteva fare, però adesso si inizia ad avere anche un po', come dire, di dimestichezza, un po' più di capacità di affrontare il problema, perché alcune problematiche sono state affrontate e alcune criticità rimosse, quindi qualcosa secondo me in più si potrà fare, sperando che, ecco, questo provvedimento poi possa essere rivalutato, migliorato, perché nessuno penso si tiri indietro quando i provvedimenti vanno ad aiutare le persone che hanno bisogno. Certo, bisogna anche far sì che questi provvedimenti, e qui mi unisco a chi prima diceva ce ne sono tanti altri che hanno subito delle storture all'interno di un percorso comunque poteva essere virtuoso, pensiamo anche solo al 110% per stare su un altro tema, no? Quindi sicuramente io penso che un provvedimento del genere richieda anche veramente un'applicazione seria, un'applicazione però che sia fondata su dei parametri che siano in realtà percorribili, cioè se io chiedo all'amministrazione di svolgere delle funzioni che non riesce a svolgere, ecco, il provvedimento parte già con il piede sbagliato. Quindi io sono dell'idea di, ne abbiamo parlato, insomma, di approvare questa mozione, perché comunque ogni passo che faremo, anche piccolo, in questa direzione, per i motivi che ho cercato di assumere prima, quindi più per le persone che riusciremo magari a coinvolgere, possa essere sicuramente un passo utile, ecco. Quindi io volevo dare questo mio contributo, noi siamo per approvarla in questa forma. Grazie.
Grazie. Grazie Sindaco, lascio al proponente la replica. Prego.
Sì, grazie Presidente, grazie al Sindaco per l'intervento, e volevo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti in questa discussione che ho visto molto interessante. Volevo solamente fare due annotazioni veloci. Innanzitutto, che avevo presentato l'interrogazione già nel 2021, quando ero ancora in sondro civica, quindi penso sia un sollevare un problema più che altro. Ritengo però che tutti più o meno abbiamo anche bene in mente, abbiamo criticato questa misura, c'è chi più è o meno d'accordo, ma la cosa più importante è che tutti siamo d'accordo che sui PUC e nel loro buon utilizzo. Se poi avete sentito bene l'intervento che ho fatto prima, ho rimarcato che in ambito sociale noi dobbiamo fare, come Stato, dobbiamo fare ancora tanto, e che nessuno deve rimanere indietro, e sono convinto che con gli impegni di quest'oggi e con la collaborazione tra gli uffici e soprattutto con i centri per l'impiego, che abbiamo rimarcato tutti che fino ad oggi hanno avuto grosse difficoltà a interpretare nella maniera idonea questa misura, potremo andare a migliorare sicuramente la situazione odierna, sia con i progetti che l'amministrazione sta portando avanti e sia poi con, appunto, la collaborazione che porterà ad avere le persone che maggiormente a livello di numeri e di percentuale possono essere abili al lavoro, quindi quelle del centro per l'impiego, potranno essere utilizzate all'interno di questi percorsi. Grazie.
Grazie, ha chiesto di intervenire Angelini, in dichiarazione di voto. Prego.
Scusi, non volevo intervenire per ultimo. No, semplicemente per dichiarazione di voto, per dire che condivido anche la lettura che ha dato il Sindaco relativamente al fatto che interventi di questo tipo sono importanti in primis per le persone che li fanno, quindi mi sento di condividere questa cosa, e per specificare in dichiarazione di voto che, pur non ritenendo pienamente in linea quei due punti presenti nelle premesse, diciamo che non mi scandalizzano a tal punto da non votare a favore per questa mozione, nel senso che ritengo che il reddito di cittadinanza abbia degli aspetti di criticità, non lo ritengo completamente fallimentare, ma per un principio che ritengo sacrosanto, che è quello della prevalenza della sostanza, dell'impegno su quello che è, che si mette a contorno e che spesso purtroppo finisce per fungere da tema principale, voterò a favore di questa mozione. Grazie.
Grazie. Possiamo a questo punto passare alla votazione. Chi è favorevole della mozione? Astenuti? Contrari? E poi passiamo all'appello di chi è collegato. Bianchini?
Favorevole.
Rebai?
Favorevole.
Testini?
Favorevole.
Tarabini?
Favorevole.
Massimilla?
Favorevole.
E Sergio Zoia?
Favorevole.
Quindi la proposta di deliberazione della mozione è approvata con 25 voti favorevoli e 5 astenuti. Era 1, 2, 3, 4, 5. Sì, anche Zambon si è astenuto. Aspetta che lo rivediamo il totale un attimo. Quindi 24 favorevoli e 5 astenuti, 0 contrari. Passiamo al punto 3, interrogazione del consigliere Songini ed altro, aventi ad oggetto quanto ci costa ogni anno l'invasione dell'arredo urbano in plastica. Lascio la parola all'assessore Canovi per la risposta. Prego, assessore.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il progetto Sondrio Tornacolori è iniziato nel 2020 ed ha fin da subito riscosso un ottimo successo. Trattasi di un progetto che ha avuto come obiettivo quello di modificare il percepito della città, rendendola colorata, gradevole, in sinergia con la progettazione del logo della città. Il progetto di Sondrio Tornacolori è in continuità con l'allestimento che era stato fatto nel 2019 di Piazza Garibaldi in occasione dell'evento di primavera dedicato ai fiori, con il prato verde, le panchine in legno, le piante e i fiori, che aveva reso ancora più piacevole la nostra già bella Piazza Garibaldi. Questo progetto sperimentale ed innovativo per la nostra città ha avuto talmente successo che siamo stati indotti a riproporlo, a grande richiesta dai molti cittadini e dai molti commercianti che già nel mese di aprile ci chiedevano quando avremmo riproposto gli allestimenti tanto graditi ed utilizzati. Quindi, forti del primo successo dell'iniziativa nell'estate del 2020, dopo un periodo di lockdown che è stato particolarmente difficile per tutti, abbiamo proposto un progetto che voleva ridare fiducia ai cittadini, inducendoli a riappropriarsi degli spazi della città. Abbiamo voluto anche dare fiducia e sostenere i commercianti, che sono il motore della città e sono fondamentali per il suo sviluppo, rendendo ancora più attraente e vivibile la nostra città. Abbiamo pensato di valorizzarla anche tramite il supporto di arredi, che invitino le persone a vivere e soprattutto rimanere in città. Le sedute colorate, il prato verde, sono state apprezzate da tantissimi cittadini e dai turisti ed hanno fatto cornice alle svariate manifestazioni che sono state organizzate in città. Ricordo ad esempio che il prato è stato utilizzato anche per la manifestazione dei dinosauri, che ha richiamato in città un buon numero di visitatori, così come è stato utilizzato per il Sondrio Festival, e ha comunque anche consentito di aumentare le sedute in piazza durante gli eventi. L'arredo pensato per la Sondrio Tornacolori è giocoso e al tempo stesso funzionale e naturalmente colorato, spicca particolarmente sul grigio del porfido. Sondrio si è così scrollata un poco di dosso quell'immagine che ha da anni di città austera, solo di servizi, di uffici e di banche. In ogni piazza è stato sviluppato un tema diverso. Piazza Garibaldi si è trasformata in un vero e proprio salotto con divanette e sedute colorati. Piazza Campello, con il prato, le sedute e i totem, si è trasformata in un'accogliente sala lettura a cielo aperto, con al centro una libreria. Panchine e tavoli in legno in Piazza Cavour hanno creato un luogo di ritrovo. A Giardini Sassi, che si aprono verso il Musa, panchine colorate accompagnano all'ingresso i visitatori. Abbiamo posizionato installazioni altamente selfabili, numerose infatti sono le fotografie che sui social sono state pubblicate relativamente alla città di Sondrio. Durante gli eventi, da quelli musicali a quelli danzanti, gli artisti ballerini si sono ritratti con i vari allestimenti e hanno pubblicato sui social. E questo è anche un modo diverso di fare comunicazione al passo con i tempi e con i mezzi di cui abbiamo a disposizione. Ricorderete anche voi il famoso chef Hiro e quel famoso cuoco giapponese, personaggio televisivo, che vive e lavora con i media e i social e quando ha deciso di visitare la Valtellina è partito da Sondrio. La prima foto che ha postato era di fianco al logo di Sondrio, la seconda era seduto in piazza su una poltroncina rossa mentre mangiava la nostra famosa bisciola. E ha fatto conoscere Sondrio in modo diverso. Grazie a questi arredi le piazze rivivono e sono animate in tutte le ore del giorno. La gente si incontra, conversa e trascorre del tempo insieme. Ed è bello vedere tanti bambini che giocano tutti insieme liberamente sul tappeto verde di Piazza Garibaldi. Questo era l'obiettivo del nostro progetto e possiamo sostenere che l'abbiamo raggiunto. Certo, a qualcuno possono non piacere, è normale, ma a moltissimi piacciono e, come ho già detto, vengono usate tantissimo. Il successo dell'iniziativa è confermato dall'utilizzo che ne viene fatto e dalla richiesta delle molte persone che già in primavera ci chiedono quando verranno riposizionati il prato e gli arredi. Inoltre riteniamo importante sottolineare anche questo aspetto. La validità di questo progetto di Sondrio Tornacolori è stata riconosciuta dalla stessa Regione Lombardia sul bando dei distretti del commercio 2020-2022. L'utilizzo di tale progetto come base per il bando dei distretti ci ha consentito di vederci assegnato l'importo di euro 100.000 che è stato ben utilizzato per il restauro conservativo della facciata del Musa che si è concluso pochi giorni fa. Questa amministrazione, anche per il tramite di questo progetto, sta portando avanti le sue linee programmatiche che avevano per l'appunto quello di creare un capoluogo dinamico, vivibile, pronto ad accogliere i turisti. Infine, accedendo alla piattaforma di Regione Lombardia, abbiamo appreso che la domanda di partecipazione al bando regionale Ogni giorno in Lombardia sul progetto di Sondrio Estate, lasciati sorprendere, è stata ammessa e finanziata. Il nostro progetto è quindi piaciuto, ritenuto valido e questi contributi ci consentiranno di sostenere anche i costi della progettazione degli arredi del 2022 e di parte degli arredi stessi, liberando così delle risorse comunali. Sul fatto che gli arredi scelti stessero meglio in un centro commerciale è una questione di gusti. Se avete voglia di sfogliare il catalogo della Slide, che è la marca che è l'azienda produttrice delle sedute colorate, potete vedere i numerosi progetti che sono stati fatti in tutto il mondo, Francia, Grecia, Stati Uniti, Asia, oltre che ovviamente in Italia, Milano, Napoli, Firenze, in Sardegna e nessuno nei centri commerciali. Abbiamo ricevuto anche richieste da parte di tante persone private che ci chiedevano informazioni in merito all'acquisto. Persone che giungono in città ci hanno fatto apprezzamenti per la scelta degli arredi. Addirittura il comune di Chioggia, venuto a conoscenza dell'iniziativa dalla stampa, ci aveva chiesto in prestito le sedute, in quanto avrebbe voluto replicare l'iniziativa nel suo territorio, avendo già sperimentato altre installazioni colorate e che erano state molto apprezzate. Peraltro, de gustibus non disputandum est, dicevano. Rispondendo alle domande dell'interrogazione, allora, in merito al costo della progettazione distinto per anni e per materiale,
Anno 2020, progettazione arredo in legni euro 2.433,60, progettazione sondrio colori 3.235,44, anno 2021 1.000 euro, anno 2022 2.000 euro. Costo arredi urbani. Anno 2020 plastica. 12 divanetti, 36 poltrone, 12 tavolini, 3 vasi big, piazza Garibaldi, 4 fioriere, 3 vasi gialli, 6 poltroncine, piazza Campello, 4 sedute, 2 tavolini, 2 panchine, 2 vasi rossi, giardini Sassi, 5 totem in Corso Italia, numero 3 scritte, arte, storia, museo, per un totale di 24.027,90. Nell'anno 2021 nessun costo. L'anno 2022, 6 poltrone più 2 lampade, 2 tavoline, 2 vasi, euro 5.092. Libro gigante più libro a tunnel gioco per bambini, 3.758,82. Arredi in legno, anno 2020, libreria ottagonale, 2.379 euro. Numero 2 sedute alte legno più numero 2 sedute basse in via Dante 2.093,52. 12 tavolini più 36 sgabelli più 6 pareti divisorie 8.278,92. Anno 2021 nessun costo, anno 2022 nessun costo. Poi, per quanto riguarda il terzo punto, il costo del prato sintetico, anno 2020 euro 6.778,20, anno 2021 nessun costo, perché il prato è stato solamente ridimensionato per consentire di installare le sedute davanti al palco, le transenne, perché ricorderete che gli eventi si dovevano svolgere in modalità statica. Anno 2022 la fornitura del prato con un manto di uno spessore di 3,5 cm, quindi superiore rispetto a quello in precedente acquistato, euro 7.144,45. La sostituzione del prato è avvenuta in quanto dopo 3 anni di intenso utilizzo si è logorato ed è risultato irrimediabilmente danneggiato in varie parti a causa delle bruciature, probabilmente per le sigarette. Le parti ancora belle del prato sono state riutilizzate per creare nell'anno 2022 delle macchie di colore in piazza Cavour, via Dante, piazza Teresina Tua Quadro e galleria Campello. Altre parti del manto erboso verranno utilizzate per i prossimi eventi Formaggio in Piazza e Sondrio Festival. Merito al quarto punto, al momento gli unici arredi non ancora utilizzati sono le poltroncine rosse, che debitamente pulite verranno utilizzate per calici di stelle, pertanto non parlerei di arredi inutilizzati. In merito agli arredi danneggiati, 2 poltroncine fucsia a causa di un non corretto utilizzo da parte dei nostri fruitori hanno avuto dei problemi ai piedini. Una è già stata prontamente riparata e già riposizionata, la seconda siamo in attesa di verifica da parte dei nostri operai in merito alla riparazione. Ad ogni modo, a seguito di interlocuzioni con la società fornitrice, quest'ultima in data 22 luglio 2022 ci comunicava la sostituzione gratuita della poltroncina. Come per tutte le spese, trattandosi di soldi pubblici, facciamo un'attenta ed oculata valutazione in merito ai costi e ai benefici e ne valutiamo la piena sostenibilità, cercando anche contributi dagli enti sovracomunali. Si tratta comunque di cifre comunque contenute rispetto ad altri tipi di sedute. Secondo noi sono soldi ben spesi perché hanno restituito alle persone il piacere di vivere le piazze e di trascorrere del tempo in città. In conclusione, riprendendo il titolo dell'interrogazione, su una cosa possiamo essere d'accordo. In effetti un'invasione c'è stata, ma si tratta di moltissime persone, famiglie, bambini, che finalmente si sono riappropriati della loro piazza. Grazie.
Grazie Assessore. Lascio la risposta al proponente per la dichiarazione di soddisfazione o meno. Prego, consigliere Songini.
Grazie Presidente. Allora, io non ho l'ambizione, quando presento le interrogazioni, che il sindaco e gli assessori facciano i salti di gioia. però francamente non sono neanche disposta ad ascoltare una risposta con questo tono di sufficienza rispetto alle domande che ho posto, perché come ha detto l'assessore, de gustibus, e infatti io ho improntato la mia interrogazione sui soldi, su come vengono spesi i soldi, perché a me può non piacere e a lei può piacere ed è legittima la mia e legittima la sua, come quella di qualunque altro cittadino. Il problema però è che grazie per il dettaglio di una poltroncina o due, avendo fatto una sommatoria di quello che è stato speso, nel 2021 siamo arrivati a 71.000 erotti euro, perché con una delibera si è approvato un progetto che aveva, diciamo, come limite di spesa 75.000 euro. E vorrei arrivare a questo punto, che al di là del mi piace o non mi piace, e i cittadini di Sondrio sono sempre usciti, non è che prima eravamo relegati in casa e nessuno usciva dalla città, dalle proprie case per usare, frequentare la città, è il fatto di non avere fatto un progetto complessivo e coordinato, perché qui è stato dato un incarico a una società ritenendola meritevole, ritenendola sufficientemente esperto e qualificato per la redazione del progetto di cui si trattasi. Nessuno nega la preparazione del soggetto, però magari ce ne sono altri altrettanto qualificati, altrettanto bravi, che avrebbero potuto fare una proposta complessiva di tipo diverso anche per quanto riguarda i costi, perché poi stando sotto quel limite per cui si può non andare a gara, si dà a qualcuno un progetto e poi appunto si parte con delle spese spot che sono sempre sotto quei limiti, quasi sempre tranne rari casi, per cui non si capisce bene chi è che poi ha manovrato il fatto di tutti questi acquisti. Quindi francamente sono piuttosto perplessa per la gestione del tutto.
Scusi,
e
no,
aspetti, scusi, c'è una determina,
allora diventa una replica, perché aspetta, qui lei ha fatto anche delle accuse, sindaco, un po' pesanti. Scusa Presidente, ma
tra l'altro c'è comunque una determina del 2021.
Consigliere, però la invito sul tema dell'interrogazione.
Sì, no, torno al tema, Presidente.
No, perché, no, ma è solo, l'ho già detto altre volte, visto non che, è per forza, sì. Perché sennò diventa una discussione dove non si può replicare se si mettono altri elementi da dover delucidare, comunque illustrare anche da parte della Giunta. Cioè, gli elementi che stanno uscendo eventualmente potrebbero essere di un'altra interrogazione a questo punto, che però è fuori da quella che stiamo discutendo oggi, perché sennò l'assessore oggi non può più replicare a quello che viene messo lì di nuovo. Ma non dico che non va bene parlarne, però non mi sembra corretto metterlo nella dichiarazione di soddisfazione di un'interrogazione mettendo altra, diciamo, carne al fuoco. Quindi eventualmente, se il tema è interessante per i consiglieri, si presenta nel prossimo consiglio una richiesta di informazioni di come sono stati assegnati i lavori e le considerazioni, ma non su un altro tema. Cioè, non è che possiamo partire dall'asfaltatura e diciamo perché l'appalto è stato fatto in quella maniera, oppure se c'è qualcosa da segnalare ci sono le autorità competenti, si fanno le segnalazioni. Io la lascio terminare, però le chiedo di rimanere sul tema della risposta dell'assessore. No, perché sennò poi mi chiedono di replicare, poi mi richiede ancora di replicare, andiamo avanti.
Allora, io ho detto, non condivido il fatto, avrei preferito un progetto più organico e complessivo. Nella risposta dell'assessore però manca un affidamento di servizio, un ulteriore affidamento di progettazione dall'arredo urbano dal 2021 che non ha citato, perché ha detto 2021 non c'è. La determina 510 di 2.440 euro, me la sono persa. Quindi mi sembra che sia proprio disorganico questo modo di affrontare l'arredo della città. Quindi questa è la mia non soddisfazione. Perché appunto c'è questa determina di 2.000, assessore la 510 del 5 maggio 2021. perché si parla sempre di arredo. Comunque, niente, era per rimarcare la non soddisfazione, perché sono troppi soldi, come per me. Poi, ripeto, sono opinioni e rivendico il diritto di avere una mia opinione diversa dalla vostra. Mi sembra il minimo.
No. Infatti non contestava l'opinione della risposta, ma quell'argomento, e non sul tema di questo, però è già successo altre volte che se si mette altro tema nella replica poi non si riesce a specificare quello che viene chiesto, perché il regolamento
ho semplicemente letto le determine.
Io faccio ancora un invito, che siamo al quarto anno e fra sei mesi andiamo a votare. Se volete dialogare di più sulle mozioni, sulle interrogazioni, cambiate il regolamento. Poi io sono ben contento di fare discussioni tutta la sera sull'interrogazione. Quando è stato fatto mi avete detto di no, e allora manteniamo sul regolamento che abbiamo. Grazie. Passiamo al punto 4, approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2022-24, terzo adeguamento elenco annuale 22, primo adeguamento anni 23 e 24. Ci dovrebbe essere l'assessore Massera collegato.
Grazie Presidente, spero mi sentiate. Sono collegato a distanza, spero che
il video, poi se invece è problema di connessione lasciamo solo l'audio.
Io il video l'ho spento, ecco, c'ho solo l'audio.
Prego se...
Questa variazione si rende necessaria per adeguare il nostro programma a nuovi finanziamenti che abbiamo ottenuto da parte di Regione Lombardia e da parte dello Stato, e per interventi che poi andremo a realizzare in tempi piuttosto rapidi. Innanzitutto, ecco, viene inserito un nuovo progetto. Io in commissione ho dettagliatamente anche, come posso dire, descritto gli interventi. Comunque il primo intervento nuovo è quello relativo alle opere sulla biblioteca Pioraina per la valorizzazione e l'innovazione del patrimonio culturale. Importo 415.000 euro che finanziamo per 359.000 euro tramite fondi di Regione Lombardia e per la differenza di 55.700 euro tramite fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione. Ecco, abbiamo partecipato a un bando interessante di Regione Lombardia che andava a finanziare investimenti su beni con funzione culturale, e abbiamo individuato la nostra biblioteca e riteniamo che con questo intervento andiamo sicuramente a qualificarla ulteriormente, a renderla maggiormente accessibile e maggiormente come posso dire, efficiente, sia dal punto di vista energetico, dal punto di vista dell'illuminazione e dal punto di vista dell'accessibilità. Sinteticamente, ecco, vi dico che con questo intervento andremo a realizzare un nuovo viale d'accesso all'edificio, quindi con la realizzazione di un camminamento in lastre di pietra. Andremo a realizzare, a completare la nuova illuminazione con a LED. Parzialmente si era già intervenuti sul piano terra, e con questo intervento si andrà a completare appunto l'impianto di illuminazione interno sul resto dell'edificio. Dopodiché verranno realizzate anche delle nuove tesate all'esterno e ci saranno anche dei proiettori che permetteranno un'illuminazione scenica delle facciate della biblioteca. Verranno poi realizzati interventi di riqualificazione dell'impianto, cioè verrà rifatto l'impianto di rilevazione incendi, il nuovo impianto antintrusione. Verranno realizzati una serie di interventi, ecco, contestualmente a questo bando si è pensato di fare anche una serie di studi e rilievi per quanto riguarda alcune porzioni dipinte, alcuni soffitti dipinti dell'edificio che presentano fenomeni di puntuali di fessurazione, di distacchi, quindi parte di questi fondi andranno appunto in questo studio che ci permetterà poi di individuare eventuali interventi conservativi. Dopodiché c'è una parte di come posso dire, adeguamento tecnologico e accessibilità, che riguarda sostanzialmente la messa a disposizione di strumenti che permettono di fruire della biblioteca da parte delle persone ipovedenti. Quindi ci saranno delle postazioni multimediali con tastiere semplificate, scanner, software di riconoscimento testi e programmi di sintesi vocali. Quindi mi sembra anche questo, come posso dire, un qualche cosa di migliorativo per appunto l'accessibilità alla nostra biblioteca. Quindi un intervento sicuramente interessante che andremo a mettere a terra con tempistiche abbastanza rapide, nel senso che entro un anno noi sostanzialmente dobbiamo arrivare alla, adesso abbiamo noi già una, abbiamo già un progetto definitivo che è quello sulla base del quale si è partecipato al bando, abbiamo già dato l'incarico per la progettazione esecutiva e nel giro di un anno noi dobbiamo appunto appaltare e realizzare questi lavori. Quindi si è ovviamente proceduto con l'inserimento nel programma opere pubbliche in questa variazione di luglio. L'altro intervento nuovo, sempre finanziato interamente dalla Regione Lombardia, in questo caso interamente finanziato dalla Regione Lombardia, ecco, l'intervento precedente è sull'annualità 2022. L'intervento invece di difesa idraulica relativo all'adeguamento del fosso colatore all'altezza della via, del sottopasso di via Samaden, è un intervento su tre annualità, quindi sono 30.000 euro sul 2022, 50.000 sul 2023 e 100.000 sul 2024. Sostanzialmente Regione ha inserito all'interno del suo programma di interventi di difesa idraulica questo intervento che ci permette di risolvere, diciamo, l'ultimo tassello di problematiche relative al fosso colatore, perché all'altezza della, appunto, del sottopasso di via Samaden, quando è stata realizzata la tangenziale, di fatto il fosso è stato parzialmente tombato e ecco, questo, l'attuale tombotto ha delle problematiche, diciamo, ha delle pendenze non adeguate e questo favorisce fenomeni di riflusso. Il problema andrà, ecco, noi abbiamo già dato incarico per la progettazione, l'ipotesi su cui si lavorerà è quella di un bypass di una settantina di metri con una tubazione di circa 120 centimetri, posto a, una, a un livello circa mezzo metro inferiore rispetto all'attuale fondo del tombotto, e questo permetterà di come posso dire, far defluire le acque e risolvere le problematiche che, di riflusso, che sono presenti da molti anni e non sono mai state risolte. Avevamo, come aveva rilevato Palotti in commissione, da poco, diciamo, terminato un altro intervento sul fosso, intervento da 1 milione di euro che ha permesso di riportare lo sbocco del fosso in Adda nella sua sede originaria prima che venisse realizzata la tangenziale. Ecco, con questo ulteriore intervento andiamo a risolvere una problematica esistente a monte, ma comunque altrettanto importante da risolvere. Quindi crediamo che anche questo sia veramente un intervento molto concreto, importante per la difesa idraulica della nostra città. Da ultimo, sull'annualità 2023 abbiamo appostato 62.500 euro sul capitolo delle manutenzioni straordinarie stradali. Sono fondi statali che sono stati messi a disposizione dalla legge finanziaria. Abbiamo avuto sul 2022 125.000 euro, che sono fondi con cui attualmente stiamo intervenendo sulla manutenzione della via Aldo Moro, stiamo rifacendo il fondo e l'asfalto, e con questi ulteriori 62.500 euro sul 2023 potremo realizzare altri interventi. È importante, ecco, che questi sono fondi importanti che ci permettono, come dire, di andare a finanziare le manutenzioni stradali, avendo appunto anche da parte dello Stato disponibilità che magari in passato non c'erano. Quindi è importante appunto avere questi polmoni che ci permettono di intervenire sulle nostre strade. Ecco, questi sono le tre novità appunto di questa variazione.
Grazie Assessore, se ci sono richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Chi è a favore della proposta di deliberazione? La numero 4 sui lavori pubblici. Astenuti. Contrari. Adesso chiamo chi è in collegamento. Bianchini.
Favorevole.
Rebai.
Favorevole.
Testini.
Favorevole.
Tarabini.
Favorevole.
Massimilla.
Favorevole.
E Zoia Sergio.
Favorevole.
Quindi la proposta di deliberazione è approvata con 19 voti favorevoli, 9 astenuti e con nessun contrario. Passiamo al punto 5, convenzione per la gestione e funzionamento della Fondazione Fuenini ed annesso centro didattico sperimentale, ulteriore proroga per il secondo semestre dell'anno 22. Lascio la parola all'assessore Munarini, prego.
Sì, la Fondazione Fuenini ha proposto l'ulteriore proroga della convenzione a tutti gli enti finanziatori a scopo di completare il percorso di adozione del nuovo statuto avviato ma non ancora concluso, perché alcuni enti non hanno ancora approvato lo statuto e quindi hanno richiesto appunto la proroga.
Grazie assessore. Se ci sono richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Chi è a favore del punto 5, convenzione? Per chi è in collegamento, ho già visto Tarabini e Massimilla hanno alzato la mano. Bianchini. Ok, Rebai.
Favorevole.
Rebai.
Favorevole.
Testini.
Favorevole.
Favorevole. E Sergio Zoia.
Favorevole.
Quindi approvato l'unanimità di 28 voti favorevoli. Passiamo al punto successivo, punto 6, quinta variazione di bilancio di previsione 22-23-24. Lascio ancora la parola all'assessore Munarini, prego.
Sì, è una variazione meramente tecnica, già dove vengono introdotti quei finanziamenti anticipati dall'assessore Massera nel triennale, cioè i contributi regionali sul fosso colatore, sulla biblioteca. Poi diciamo che l'unico altro intervento significativo è quello inerente alla manutenzione straordinaria degli edifici ERP, che sono parliamo di edilizia sociale, dove verranno fatti per 103.000 euro degli interventi dall'imbiancatura, sistemazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, diciamo, se quasi tutte straordinarie, ecco, perché sono appunto manutenzioni straordinarie. Il resto si tratta di una variazione tecnica di spostamento di voci e di finanziamenti del piano di zona.
Grazie assessore. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Del Marco, prego.
Grazie Presidente. Una nota che avevo chiesto in commissione, non so se è riuscito a verificare, per quello della manutenzione mi ha già praticamente risposto. E poi su quel contributo misura 06, non so se ha avuto modo di vedere quella riduzione, erano solo quelle due note che arrivavano dalla commissione, grazie.
Se ci sono altre richieste, oppure lascio già la parola all'assessore, prego.
Sì, scusami, infatti l'ho accennato, sono tutte manutenzioni straordinarie su edifici di... Per quanto invece riguarda la riduzione, non è una riduzione di budget, ma è proprio una una richiesta inferiore.
Grazie. Se non ci sono altre richieste, passerei alla votazione del punto 6, quinta variazione di bilancio. Chi è favorevole? Palotti l'abbiamo beccato, però. Ah, c'è il video. Astenuti? No. Contrari? Tre contrari. No, no. E per chi è in collegamento, Bianchini?
Favorevole.
Rebai?
Favorevole.
Testini?
Favorevole.
Tarabini?
Favorevole.
Massimilla?
Favorevole.
E Zoia Sergio?
Favorevole.
Grazie, quindi la proposta di deliberazione è approvata con 20 voti favorevoli, 5 astenuti e 3 contrari. In questo caso dobbiamo votare l'immediata eseguibilità, se non ci sono indicazioni contrarie io la darei per votata da tutti, anche da chi è collegato, quindi l'immediata eseguibilità al punto 6 è approvato. Passiamo al punto 7, verifica degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi. Lascio ancora la parola all'assessore Munarini, prego.
Come ogni anno, entro il 31 luglio dobbiamo approvare gli equilibri di bilancio che praticamente verificano la sussistenza di eventuali debiti fuori bilancio che non vi sono nel nostro bilancio. In tal senso c'è la relazione del dirigente che attesta appunto il mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio, competenza cassa e rispetto del pareggio. Quello che diciamo mi fa più, cioè vorrei esporre al Consiglio come ho esposto in commissione, voglio però sottolineare alcuni passaggi anche della relazione del dirigente, come nel corso del 2022 siamo riusciti attraverso l'applicazione dell'avanzo libero a destinare fondi aggiuntivi per la copertura di maggiori spese legate alle utenze e al consumo di carburanti e altri servizi. Questo appunto perché l'anno scorso abbiamo avuto un avanzo di bilancio interessante e l'abbiamo potuto destinare a queste maggiorazioni. Diciamo che in generale se l'inflazione di maggio che è al 6,8 rimarrà questa e sembra anzi che continui a salire e che, tenuto conto anche che la maggior parte dei servizi che abbiamo di fornitura che rappresentano circa il 50%, oltre il 50% della nostra spesa corrente, sono appunto legati all'inflazione e, come tutti sapete, anche perché conta nelle tasche di ognuno di noi, gli aumenti di gas e luce sono veramente significativi. Questo tenete in considerazione che per le casse comunali, sulla parte corrente, che già è quella maggiormente in sofferenza, potrebbe pesare l'anno prossimo circa 1 milione di euro. È ovvio che ci sono dei provvedimenti che stiamo attendendo, in particolare uno di Regione Lombardia, di trasferimento di ulteriori risorse per il sostenimento delle spese dell'energia elettrica e speriamo che arrivi, perché se no anche il 2022 potrebbe essere problematico fare quadrare il bilancio sulla parte in competenza. Confidiamo appunto in questo intervento di Regione Lombardia. Grazie.
Grazie assessore. Se ci sono richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Quindi passiamo alla votazione del punto 7. Chi è favorevole? Astenuti? Quindi adesso è ok, no, perché ho visto una mano che fermava il voto libero. Contrari? Ok, 3-6 contrari. Sì, 3-6. Da chi è in collegamento? Bianchini?
Favorevole.
Rebai.
Favorevole.
Pestini.
Favorevole.
Tarabini.
Favorevole.
Massimilla.
Favorevole.
Zoia Sergio.
Favorevole.
Quindi la proposta di deliberazione approvata con 20 voti favorevoli, 2 astenuti e 6 contrari. Passiamo al punto 8, approvazione documento unico programmazione 23-24. Lascio ancora la parola all'assessore Munarini. Prego, assessore.
Il testo unico prevede che entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta sottopone al Consiglio Comunale il documento unico di programmazione. Questo documento costituisce la guida strategica dell'ente. In tal senso il settore servizi finanziari sulla documentazione pervenuta dai vari settori e servizi, di concerto con gli rispettivi assessori, ha provveduto a aggiornare il documento unico di programmazione finanziaria denominato DUP per la parte strategica e per la parte operativa per il 2023 e 2024, perché il DUP si divide appunto in due parti. Il documento è stato approvato dalla Giunta il 24 giugno e appunto lo sottoponiamo al Consiglio Comunale. Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica operativa degli enti e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico, unitario la discontinuità ambientale e organizzativa dell'ente. Come ho anticipato, è composto da due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua in coerenza col quadro normativo di riferimento gli indirizzi strategici dell'ente, mentre invece la sezione operativa a carattere generale, contenuto programmatico, costituisce lo strumento supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella sezione strategica del DUP. In particolare, la sezione operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale di mandato. Se ci sono domande, sono a disposizione.
Grazie assessore. Se ci sono richieste di intervento, oppure passiamo. Consigliere Gugiatti, prego.
Grazie presidente. Noi semplicemente avevamo una domanda rispetto al progetto cooperazione nazionale e internazionale relativo alla cooperazione tra città di Sondrio di San Mateus, perché risulta zero le spese. Ecco, sostanzialmente questo rispetto anche agli impegni presi negli ultimi anni. Grazie.
Sì, l'assessore ha sentito. Se ci sono altre richieste di intervento, oppure lascio magari rispondere l'assessore, poi se ci sono altre richieste, prego. Prego, assessore.
Sì, è stato finanziato. Cioè, quindi adesso non mi ricordo più, 2.000 euro o 2.000-3.000 euro, adesso la cifra precisa non ha 3.500, adesso non me la ricordo, comunque è stato finanziato, è stato riportato, perché in fase di stesura del documento unico, ma già in fase di stesura di bilancio alcune voci, diciamo, per fare quadrare il bilancio generale erano state eliminate, poi sono state integrate nel corso dell'anno, come vedremo successivamente.
Grazie assessore. Se ci sono altre richieste di intervento, oppure passiamo alla votazione del punto 8. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Perché in collegamento Bianchini?
Favorevole.
Rebai?
Favorevole.
Pestini?
Favorevole.
Tarabini.
Favorevole.
Massimilla.
Favorevole.
E Zoia Sergio.
Favorevole.
Quindi la proposta di deliberazione è approvata con 19 voti favorevoli, 2 astenuti e 7 contrari. Passiamo al punto 9, piano degli interventi comunali di diritto allo studio anni scolastici 22-23, 23-24, 24-25. Approvazione, lascio per l'illustrazione la parola all'assessore Fatta. Prego, assessore.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Bene, siamo a presentare questo piano degli interventi comunali per il diritto allo studio nella sua versione di triennale, come già si fece 3 anni fa, questo strumento per la programmazione, diciamo in questa sua versione triennale, si è confermato un buono strumento e quindi continuiamo sempre con questa versione, che è quella che permette di lavorare, diciamo, in maniera migliore anche con le scuole in parallelo con i loro piani dell'offerta formativa. L'amministrazione comunale sente fortemente la necessità di essere vicina alle proprie scuole perché rappresentano dei luoghi fondamentali per la comunità. Con il piano degli interventi comunali per il diritto allo studio 2022-2025 si propone l'ormai consolidata formula triennale, strumento già sperimentato che conferisce maggior stabilità alla realizzazione dell'offerta formativa. I rapporti fra amministrazione e scuole della città sono quanto mai intensi, nella piena consapevolezza che il futuro si pianifica assieme, elaborando strategie che permettano di leggere chiaramente i bisogni del territorio e trovare risposte condivise, come ben stato dimostrato negli ultimi 2 anni durante l'emergenza sanitaria, dove si è lavorato in stretta sinergia per rispondere al meglio alle sfide delineate dallo scenario pandemico. Il valore della crescita condivisa della comunità è stato posto al centro del fare scuola in collaborazione con l'amministrazione comunale in modo da ottimizzare l'impiego delle risorse. Si è cercato di garantire il massimo di inclusione e servizi, aprendosi al confronto con la scuola e con l'utenza, anche attraverso strumenti come quello delle commissioni, ad esempio la commissione mensa, che ha avuto delle difficoltà nella, diciamo, nel potersi riunire dovute alle questioni pandemiche, ma ci sono, grazie agli strumenti anche digitali, c'è sempre stato un grande contatto. E tutto questo per la promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità locale, nella consapevolezza che la scuola è una componente fondamentale della comunità e che la comunità non può non avere interesse nella costruzione del fare scuola sul proprio territorio. Quindi vogliamo assolutamente valorizzare la scuola e sostenerla nel suo sforzo educativo e condividiamo gli obiettivi comuni spesso appunto con riunioni frequenti con i dirigenti, con i rappresentanti delle famiglie, in modo tale da poter ascoltare, raccogliere tutti i bisogni e poter dare le risposte adeguate. Quindi il piano del diritto allo studio deve essere incardinato proprio attorno alle scelte delle scuole per supportarle e in particolare per favorire l'inclusione e l'orientamento e sconfiggere la dispersione scolastica, che ahimè ha sempre delle percentuali abbastanza significative. Dialogo e coprogettazione possono sviluppare una collaborazione reciproca creando strumenti vincenti per affrontare le sfide educative che la scuola dei nostri giorni ci pone. E come amministrazione comunale vogliamo unire gli sforzi nell'ottica di un'alleanza educativa per formare gli studenti, trasmettendo anche quel senso delle istituzioni che ci sembra fondamentale. Quindi siamo stati anche, quando il nostro progetto era di incontrare le scuole in maniera frequente, la pandemia ci ha frenato in questo, però quest'anno è stato un anno in cui abbiamo potuto avere anche nel nostro consiglio comunale scolaresche e abbiamo potuto stabilire delle interessanti interlocuzioni con questi nostri giovani futuri cittadini. La grande complessità e dinamicità dei tempi in cui viviamo impone che il diritto allo studio dia voce a vari aspetti, primo fra tutti quello della capacità di dare speranza, soprattutto nel momento che stiamo vivendo. L'apprendimento senza speranza è sterile e così pure l'apprendimento senza benessere. Perciò il tema del diritto allo studio deve anche occuparsi del declinare il tempo futuro, facendo tesoro di quanto già vissuto come la sfida per la ripresa della didattica dopo i periodi di lockdown nel miglior modo possibile, in presenza, in sicurezza e con tutti i servizi attivi all'interno delle nostre scuole. E per questo, diciamo, i nostri servizi sono stati molto attivi, non soltanto il servizio istruzione, ma anche l'ufficio tecnico è stato molto attivo per rispondere a tutti i bisogni delle nostre scuole. Come amministrazione comunale intendiamo sostenere la funzione educativa anche delle famiglie e la genitorialità per promuovere il benessere della relazione con i propri figli e sostenerli nel loro percorso attraverso incontri con esperti e rappresentanti del mondo educativo, della società civile e dell'ambito lavorativo. ripeto, negli anni della pandemia, nel 20 e nel 21 è stato meno possibile questo, ma nell'anno 21-22 abbiamo ripreso e soprattutto questi incontri sono stati offerti dalla cooperativa Città Futura per i genitori dei bambini frequentanti il nostro nido Coccinella, che sono stati condotti da esperti e sono stati ben frequentati con interesse dalle famiglie e con diciamo numerose domande alle quali gli esperti hanno risposto in maniera molto, molto esaustiva e sicuramente molto utile per sopportare le famiglie in questo periodo di complessità. Perché la complessità chiaramente ricade anche sugli aspetti educativi in maniera significativa. Considerato il ruolo di corresponsabilità educativa di scuola e amministrazione comunale, ci si impegnerà a costruire delle relazioni che vedono i genitori non più come utenti né come clienti, ma come partner nel processo educativo, perché è l'unico ruolo per costruire un'alleanza educativa che altrimenti rischia di essere un enunciato formale nei nostri documenti. Coprogettando occasioni di formazione per meglio fronteggiare le emergenze educative nate dalla socialità sfilacciata di questi anni, dalla diffusione di episodi di bullismo e prevaricazione, dall'uso crescente di strumenti digitali, all'aumento della difficoltà della comprensione dei testi, per citare quelli più impattanti. La stretta collaborazione fra amministrazione comunale e le nostre scuole mira a consolidare l'acquisizione delle competenze tanto raccomandate dal Parlamento europeo per garantire il pieno sviluppo dei cittadini, perché è molto importante sapere con che documento escono questi nostri giovani che frequentano i nostri istituti comprensivi. Escono con un documento di valutazione che ne attesta le competenze, quindi questa parola diventa un aspetto cardine che investe i temi della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento al lavoro e al benessere sociale, e l'ho citato nel documento in modo tale che appunto ci sia questa consapevolezza di quello che è l'obiettivo finale che devono raggiungere i nostri giovani studenti. Quindi bisogna fare in modo che si realizzi tutto questo nello spirito del fornire gli strumenti per l'apprendimento per tutta la vita, dando sostanza così alle competenze per la qualità della vita. Quindi è estremamente importante avere questo obiettivo finale. Ecco, ho elencato poi una serie di giornate che ritengo significative per la formazione del cittadino e ho proposto un emendamento che tutti i consiglieri dovrebbero aver ricevuto con l'inserimento della giornata della legalità. Io ho elencato giornate internazionali, ma le nostre scuole effettivamente che ho potuto incontrare soltanto diciamo successivamente alla seconda commissione, cioè dopo il 4 di luglio, per gli impegni delle dirigenti, effettivamente per loro la giornata della legalità, che è il 23 maggio, istituita una ventina di anni fa nel 2002, è molto significativa. Ci lavorano diciamo con molta intensità tutti gli anni, noi anche come amministrazione comunale abbiamo partecipato sempre e quindi l'ho inserita con l'emendamento che appunto avete ricevuto, per cui ci sono queste giornate, la giornata europea delle lingue, la giornata dell'alimentazione, dei diritti dei bambini, della violenza contro le donne, della memoria, del ricordo, della terra, la giornata dell'Europa, la giornata contro l'uso del tabacco e appunto la giornata della legalità del 23 maggio. Poi questo appunto il piano triennale prevede tutta una serie appunto di riflessioni che avevo già anticipato, che vogliono puntare l'attenzione su quelle che riteniamo delle problematiche significative per le quali affiancheremo volentieri le scuole anche nella progettazione di percorsi formativi per docenti e per famiglie su queste tematiche che riteniamo cruciali nella formazione. Quindi riteniamo che si debba riflettere sulla lettura e sulle capacità di comprensione dei testi, sull'etica digitale, che è una tematica molto cruciale, il bullismo. Insomma, abbiamo nelle pagine appunto 12 e 13 evidenziato, oltre alle educazioni per le quali ci siamo sempre impegnati e i vari aspetti delle competenze che in accordo certamente con i documenti europei sosteniamo, riteniamo che queste tematiche siano da portare avanti. Poi via via il piano presenta tutti quelli che sono i servizi educativi e scolastici nei vari ordini di scuole. Abbiamo il sistema 06 che prevede vari asili nido presenti sia nella nostra città, però elenchiamo anche tutti quelli che fanno parte del nostro ambito territoriale, con tutte le varie tabelle anche per stabilire quelli che sono poi i contributi che vengono dati e vengono richiesti alle famiglie in base a quelli che sono il reddito delle famiglie stesse. Altri interventi diciamo molto significativi in questo ambito sono quelli dell'assistenza scolastica, dove a decorrere dal settembre 2022 servizio istruzione avrà, quindi il nostro servizio istruzione avrà la gestione per conto dell'ufficio di piano del servizio per tutti i 22 comuni dell'ambito territoriale. E quindi qui abbiamo l'elenco di tutti i 22 comuni ed è un intervento diciamo che è nuovo proprio per questi aspetti di dover fare da capofila rispetto a quelle che sono anche l'erogazione delle ore per sostenere e per offrire l'assistenza scolastica adeguata in modo tale da poter promuovere l'inclusione scolastica di studenti con disabilità. Ci sono poi tutti diciamo l'elenco dei fruitori della ristorazione scolastica con tutti i numeri declinati per tutte le scuole che abbiamo e anche con quelle che sono il numero dei pasti che si producono gli aspetti appunto relativi alle tariffe che le famiglie devono sostenere a seconda del loro reddito. Viene poi descritto il trasporto con tutti gli elenchi i numeri insomma degli alunni trasportati e quindi concludiamo con i progetti di educazione stradale per i quali la nostra polizia locale si attiva sempre in maniera molto generosa offrendo il loro tempo per progetti di educazione stradali destinati alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, secondaria di primo grado, con l'obiettivo di fornire insegnamenti connessi alla circolazione a piedi e in bicicletta. E poi abbiamo il progetto Piedibus che è sempre diciamo inserito nel nostro piano, anche se diciamo che i fruitori sono veramente, veramente pochi. Adesso vedremo come risponderanno le famiglie a inizio d'anno. Per l'anno scorso, quindi 21-22, avevamo 5 bambini come fruitori presso la scuola Paini e 5 presso la scuola Credaro, per un totale di 10 bambini. Abbiamo voluto inserire anche se in realtà poi non rientrano nei capitoli di spesa del servizio istruzione, però siccome sono tutti diciamo opportunità che permettono di sostenere lo studio dei nostri studenti, anche i servizi dopo scuola e le attività per minori e le famiglie, cioè il centro ricreativo diurno che consente ai bambini e ai ragazzi di intraprendere attività estive, che sono stati ben frequentati, e insomma e altri progetti che possono sostenere le famiglie in difficoltà. Per quanto riguarda i contributi che il Comune intende offrire alle scuole, sono sempre quelli che abbiamo stabilito già nel precedente piano triennale, quindi i contributi per l'autonomia scolastica che sono di 21 euro per ciascun alunno frequentante i nostri istituti comprensivi. Poi diamo un contributo di 2.000 euro al CPA che appunto ha una sua sede, che è un'istituzione provinciale, ma ha una sua sede anche nella nostra città di Sondrio. I contributi per le famiglie, quindi invece per sostenere l'offerta formativa, sempre per ciascuno studente, sono di 27,50 euro. E per il Comune assegna anche voucher per la frequenza della scuola paritaria pari a 80 euro per ogni alunno residente a Sondrio, per ogni mese di frequenza. Quindi questi, diciamo, sono queste, quello che noi offriamo per sostenere i nostri studenti, e poi il nostro piano si conclude con i contributi per il merito scolastico. Quindi sempre agli istituti comprensivi della nostra città offriamo questo contributo per il merito scolastico agli alunni meritevoli, per promuovere quella cultura dell'impegno che ci sembra significativa per la formazione dei nostri giovani. Diciamo in conclusione, ecco, poi qui abbiamo l'allegato che descrive in maniera molto dettagliata e puntuale tutti il numero degli iscritti nelle nostre scuole e quanti giovani frequentano le scuole della nostra città, per, con tutti i, diciamo, quelle che sono le previsioni di spese per il diritto allo studio, che complessivamente vengono, diciamo, previste nella cifra di 1.719.565,27. Questo è il piano di finanziamento che si prevede per il 22-23. Beh, io, diciamo, ho cercato di fare una sintesi, sono a disposizione per domande o chiarimenti.
Grazie Assessore. Come anticipato, è stato presentato a firma del Sindaco l'emendamento che era stato caricato nell'area riservata, quindi lo do per letto, che è quello che ha illustrato già l'Assessore, e quindi ritengo l'intervento a favore quello dell'Assessore. Se c'è qualche intervento contrario a questo emendamento, lo votiamo e poi iniziamo la discussione generale, in modo che discutiamo eventualmente del documento emendato o meno. Se non ci sono interventi, voterei l'emendamento. Chi è a favore? Quelli collegati, Bianchini.
Favorevole.
Revai.
Favorevole.
Testini.
Favorevole.
Tarabini.
Favorevole.
Massimilla.
Favorevole.
Zoia Sergio.
Favorevole.
Quindi l'emendamento è votato da tutti. Quindi iniziamo la discussione generale col documento come emendato. Ha chiesto la parola il consigliere Zambon. Prego.
Grazie Presidente, grazie Assessore per l'illustrazione. Innanzitutto mi scuso per non aver fatto le domande in commissione, ma purtroppo sono arrivato senza aver letto il testo, mea culpa, e quindi non sono riuscito a porle in commissione. Niente, semplicemente poche considerazioni, visto che in questi anni questo qua è uno dei temi che mi è particolarmente a cuore, quindi cerco sempre di leggere questo piano con attenzione. Condivido in parte la programmazione triennale, nel senso che ha ragione l'assessore, che comunque dà più respiro a chi deve organizzare il lavoro nelle scuole, ma per analizzare poi la situazione è meglio vedere i dati da anno per anno, e ringrazio per l'allegato che c'è nel programma. La prima considerazione è sulla percentuale degli alunni stranieri, che quest'anno, a meno che non ricordo male io i numeri dell'anno scorso, è migliorata, nel senso che i paesi orobici calano il numero di stranieri nelle classi, mentre Sondrio Centro e i paesi retici migliorano, cioè aumentano la percentuale. E questo voglio pensare che sia il lavoro svolto in questi anni il motivo che ha portato a questo riequilibrio, e la ritengo una cosa totalmente positiva. La seconda domanda era relativa, cioè la prima una considerazione, la domanda era relativa alla soppressione dei quadruplessi scolastici dei paesi retici, cioè Sondrio Triangia Infanzia, nel 2021-2022 c'erano 18 alunni e non c'è la classe per il 22-23, così come Caspoggio, che si passa da 23 a 0, Lanzada da 35 a 0 e Torre da 33 a 0, ridistribuendo, se non sbaglio, su Chiesa, e volevo appunto chiedere come mai si è arrivati a questo. Poi, come ho detto, dispiace vedere altra cosa, concordo pienamente su mantenere il piedibus a livello possiamo dire sperimentale, nel senso che si esce da una situazione emergenziale e spero e mi auguro che si torni a un incremento dei numeri. Se non fosse così, chiaramente io non lo discuterei mai, nel senso che è sempre una cosa positiva abituare i ragazzini e i bambini a muoversi e favorire il percorso verso la scuola a piedi e non con la mamma che li lascia davanti alla scuola. Però chiaramente bisognerà fare anche le valutazioni del caso dal punto di vista economico e quant'altro. Dispiace vedere la conferma del calo delle natalità e speriamo che la pandemia almeno una cosa buona ce la lasci e quindi che si torni questo indice torni ad aumentare. E poi, assessore, mi lasci l'ultima considerazione. Ovviamente non si può essere d'accordo su tutto, quindi in questi anni probabilmente abbiamo avuto visioni diverse e sarà l'unica su cui mi sbilancerò, ma credo che il suo in questi 5 anni sia uno dei percorsi migliori fatti da questa giunta, quindi la ringrazio per il lavoro svolto. Grazie. È un mio parere personale, ma credo che sia così. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento. Maspes, prego.
Grazie Presidente, semplicemente sarò breve. Il mio intervento è solo per esprimere il mio ringraziamento e della maggioranza all'assessore Fratte e gli uffici per il lavoro e l'impegno svolto nel redigere questo piano triennale per il diritto allo studio, riconoscendo le sue capacità di interagire con tutti i soggetti grazie alle sue sensibilità e competenze in ambito scolastico, che anche in questi anni, come tutti sappiamo, non sono stati semplici per il mondo della scuola. E come Presidente della Quarta Commissione, se mi posso permettere, vorrei esprimere il mio ringraziamento anche all'assessore Canovi, che anche lei con molta serietà e dedizione in questi anni ha fatto sì che la nostra città potesse migliorare. Grazie.
Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Angelini, prego.
Grazie Presidente. Una domanda che nasce da una lettura dei dati relativamente agli iscritti nelle varie scuole, nel senso che è vero, ovviamente dispiace sempre riscontrare il trend demografico anno per anno, che vede comunque generalmente sempre un calo complessivo degli iscritti. Quello che notavo però è che il trend sembra complessivamente calato, ma sembra calato molto più che proporzionalmente per le scuole di Sondrio rispetto alle scuole fuori Sondrio, nel senso che c'è un meno 46 iscritti per le scuole a Sondrio, mentre si registra sostanzialmente un più 8 unità per le scuole dell'istituto comprensivo, però quelle fuori Sondrio, quindi poi Giridenti, Montagna, eccetera eccetera, e quindi mi sembrava un dato abbastanza rilevante, ecco, per cui la mia domanda è innanzitutto se c'è consapevolezza di questo dato e che spiegazione si può dare a questo dato. Ripeto, il trend demografico è noto a tutti, però vedere un meno 50 su Sondrio e un più 8 sulle scuole fuori Sondrio era una cosa che personalmente non mi sapevo spiegare e che ho notato, ecco. Però magari l'assessore mi sa dare una spiegazione e soprattutto che cosa si è pensato relativamente a questo. Un'altra domanda che volevo fare invece è relativamente al servizio del dopo scuola. Le risorse economiche destinate ai 3 soggetti che si occupano del servizio dopo scuola non sono contenute nel piano di diritto allo studio, immagino per una questione di competenza di assessorati. Però volevo chiedere, essendo estremamente pertinente ed essendo anche citato il servizio stesso all'interno del piano di diritto allo studio, a quanto ammontano le risorse stanziate e come vengono ripartite tra i vari soggetti, visto anche che si riportano le statistiche in merito a numero di persone che usufruiscono del servizio e anche statistiche economiche in merito al pagamento che viene richiesto. Quindi queste due domande, grazie.
Grazie consigliere, ho chiesto la parola al consigliere Cottelli, prego.
Grazie presidente. Dunque ringrazio l'assessore per l'illustrazione. Mi pare che questa proposta di piano per il diritto dello studio triennale quest'anno sia un pochino più problematicizzata, cioè ci sia una maggior enunciazione di quelli che sono i temi sensibili e le problematiche della scuola e quindi della società che guarda alla scuola, anche se a fronte dell'enunciazione di questi temi, di questi problemi, non si capisce sempre bene quali siano gli strumenti adottati di volta in volta dalle scuole, dalle istituzioni scolastiche e dal comune. Il piano si diffonde infatti molto su tematiche generali legate all'istruzione e all'educazione che non sono proprio a stretto rigore di pertinenza dell'amministrazione comunale, e poco invece sulla connessione, laddove ci sia, fra queste problematiche e i servizi invece che sono di competenza del comune e che il comune deve erogare o direttamente o per il tramite delle scuole attraverso erogazioni di risorse oppure progetti condivisi. Quindi sembra un po' sghembo il quadro da questo punto di vista. Io non voglio ripetere cose che magari ho detto già in occasioni precedenti, non ho voglia di fare il disco rotto. Derogo solo per due temi perché mi stanno abbastanza a cuore. Trattandosi di un piano triennale, quindi con una visione naturalmente prospettica, io mi sarei aspettata qualche linea guida strategica più dettagliata in determinati ambiti. Cioè, quali mi sarebbe piaciuto capire quali sono gli orientamenti che ha questa amministrazione, preso atto di quella che anche il consigliere Angelini prima rimarcava essere una marcata riduzione, una decrescita della popolazione scolastica, 45-46 alunni in meno anche quest'anno. Ora, noi vediamo nella composizione delle classi che c'è una media di alunni per classe molto bassa, che è ottimo dal punto di vista educativo, ovviamente, per la possibilità di un rapporto, non dico individualizzato, però più stretto fra docenti e studenti, però siamo tra i 16 e i 18 alunni per classe come media. Quanto può reggere un sistema di questo genere? Ci sono delle scuole come la scuola Racchetti che ha un po' di gioco sulla composizione delle classi, probabilmente per l'alto numero di alunni disabili che abbassano quindi il numero, ma ci sono delle scuole che hanno dovuto chiudere, la scuola per l'infanzia di Triangia, Ponchiera ormai da 2 anni ha le pluriclassi, torniamo alle pluriclassi. Quali sono quindi le linee strategiche di competenza del Comune, perché il piano del diritto allo studio è questa, è la linea di programmazione degli interventi educativi. Accorpamenti di istituti? Noi abbiamo visto chiudere abbastanza inaspettatamente una scuola, la scuola per l'infanzia di Triangia. Sono in previsione altre chiusure, ci sono in previsione altri accorpamenti, ad esempio di istituti comprensivi tra di loro, non c'è da scandalizzarsi, potrebbe essere questa una soluzione. Insomma, a me sembra che si debba provare a immaginare questo futuro, posto che temo che inversioni di rotta nella natalità a Sondrio non ne vedremo. Sondrio comunque è una città che perde abitanti anno dopo anno, la guerra dei numeri coinvolge anche i comuni a noi vicini. Adesso quest'anno sembra che abbiano vinto i comuni vicini perché hanno un numero di iscritti nelle scuole superiori, ma certo, essendo interesse anche dei comuni limitrofi quello di salvaguardare le piccole scuole, la lotta è un po' senza quartiere. Un altro tema che mi sta a cuore è quello dei contributi per l'offerta formativa ai vecchi progetti integrativi. Ne abbiamo già accennato alla scuola Larchetti, che fa parte dell'Istituto Comprensivo dei Paesi Orobici, e questa è un po' l'occasione per una valutazione sul riparto di risorse in termini di contributi appunto per l'offerta formativa, che sono i progetti extracurricolari, quelli addizionali che le scuole possono porre in essere anche per qualificare la propria offerta, per differenziare la propria offerta, oppure per, anzi meglio, per andare incontro a bisogni specifici della popolazione scolastica. Quindi un'attività educativa specifica o legata a specifici bisogni della popolazione scolastica che è iscritta a quella scuola. Dicevamo che a volte diventa anche distintivo per il singolo istituto tutto questo. Allora, ancora una volta, anche in questa triennalità si è scelta l'uniformità di trattamento dei tre istituti comprensivi, quindi di situazioni che sono obiettivamente dissimili, per la diversa, almeno parzialmente diversa, problematicità che si riscontra nei tre istituti comprensivi. Ora, trattare in modo uguale situazioni diverse genera diseguaglianza in realtà, perché al netto del fatto che tutti noi apprezziamo e vediamo con grande favore anche un recupero di immagine positiva che ha avuto l'Istituto Paesi Orobici, la Scuola Racchetti, che è sempre molto attiva, molto presente, molto ha sempre degli esiti felici nella varia progettualità, nei bandi che svolge. Il netto di tutto questo è che comunque è la scuola che ha una percentuale maggiore di alunni stranieri, circa il 40%, e di alunni disabili, circa l'8%, e tra questi 36, sono numeri assoluti, sono gli alunni stranieri, con una concentrazione proprio presso la scuola Racchetti, dove gli stranieri, i dati di prima erano quelli dell'Istituto Paesi Orobici, dove gli stranieri sono 83 su 185 alunni e gli alunni disabili sono 20, insomma sono numeri significativissimi. Ora, è evidente che questo qualifica quell'istituto, quella scuola in particolare, come una scuola più bisognosa di altri, di interventi che favoriscono l'apprendimento linguistico, l'integrazione, la mediazione culturale, il supporto di tipo sociale, tutto quello che sta intorno a queste problematiche, anche attraverso risorse aggiuntive, quindi risorse ad hoc, ad esempio progetti speciali, magari non extra rispetto alle risorse messe a disposizione per i progetti integrativi. Ora, se non ci sono, e non ci sono dal piano, stanziamenti specifici per determinate scuole in relazione a progetti di cui del tutto evidentemente abbisognano, allora mi sembra che questo trattamento egualitario sia un po' fonte di diseguaglianze. Sarebbe opportuno, magari nel corso dell'anno, laddove si ravvisi la possibilità, con una progettazione condivisa con il singolo istituto comprensivo, pensare a singoli progetti, singoli bandi che però vadano ad aiutare la scuola in relazione alle specifiche problematicità. Più in generale, poi, mi chiedo, dato che vengono enunciate nel piano alcune linee guida, alcuni temi che sono cari all'amministrazione, ed è giusto che venga fatto, perché ogni amministrazione si qualifica anche per le tematiche che sottopone all'attenzione delle scuole e che intende supportare. Allora mi chiedo se non sia magari opportuno recuperare la natura originaria di queste erogazioni che l'amministrazione comunale fa alle scuole, cioè recuperare il senso profondo dei progetti integrativi, ovvero non più somme date in base al numero di alunni ai singoli istituti comprensivi, che poi più o meno ne fanno quello che vogliono, nella libertà ovviamente organizzativa, nell'autonomia organizzativa che compete loro, ma recuperare il senso un po' antico dei progetti integrativi, che invece prevedevano delle linee guida che dava l'amministrazione comunale. Era così fino a qualche anno fa, parecchi anni fa a dir la verità, progetti integrativi con tematiche che erano care all'amministrazione, in relazione alle quali le scuole erano chiamate a progettare, e poi in base alla progettazione venivano appunto erogati i contributi. È proprio per far sì che l'amministrazione possa recuperare un ruolo guida proprio anche sulle tematiche, non solo sull'erogazione di fondi. Qualche perplessità sempre in tema di erogazione di risorse mi suscita anche la circostanza che il contributo per l'offerta formativa per la scuola paritaria venga erogato in ragione degli iscritti tutti, quindi anche i non residenti, che sono quasi il 50%. Questo accade per la scuola paritaria primaria e secondaria di primo grado, paritaria primaria, E questo è un criterio diverso, inspiegabilmente diverso a mio avviso, rispetto a quello che viene adottato per quanto concerne la scuola per l'infanzia, dove invece il contributo viene, a mio avviso più correttamente, erogato solo in ragione degli alunni residenti in città. Sempre, e poi concludo sul tema dell'eguaglianza di risorse, ma chiedo conferma, non vorrei sbagliarmi su questo perché appunto il dato nel piano del diritto allo studio non c'è, e sto andando anch'io un pochino a memoria sulla base dei bilanci che mi sembra di ricordare, il tema già sollevato dal consigliere Angelinis dei dopo scuola, insomma dei tre progetti esistenti in città e che si occupano di dopo scuola per gli alunni, sono tre sostanzialmente, che sono presso i tre oratori cittadini. Vediamo dal piano, che è molto dettagliato anche nell'individuare il numero di partecipanti, il tipo di progetto, che ce n'è uno, quello che si chiama il villaggio all'Angelo Custode, che ha 80 iscritti, lavora per 20 ore settimanali su 5 giorni, è un rapporto operatore-ragazzo 1-1 ed è totalmente gratuito per le famiglie. Un secondo, quello delle ACLI, che è presso l'Oratorio del Sacro Cuore, che opera per 6 ore alla settimana, un rapporto operatore alunni di 1-5 e ha circa 30 iscritti. E poi un terzo, che è l'extra scuola presso l'Istituto Salesiano di Sondrio, quindi presso l'oratorio di San Rocco, che opera per 6 ore alla settimana, ha 30 iscritti, ha un rapporto di operatori 1-2. Entrambi questi due ultimi di cui ho parlato chiedono alle famiglie, tranne a quelle ovviamente bisognose, un contributo di qualche decina di euro al mese, di 20 o di 10 per ogni pomeriggio di frequenza. Ora, a me pare di ricordare che nell'ambito di una procedura, chiamiamola di evidenza pubblica, comunque di una messa a gara di questo servizio, poi alla fine le risorse siano state assegnate in modo paritario ai tre dopo scuola, a prescindere dai numeri e a prescindere dalle giornate di apertura e a prescindere quindi anche dal servizio. Chiedo conferma di questo perché anche in questo caso mi sembra che non vi sia equilibrio in una scelta che tratta nello stesso modo situazioni profondamente dissimili e soprattutto numeri significativamente dissimili, quindi con un impegno anche del personale volontario di gran lunga diverso. Quindi anche su questo mi sembra che un ripensamento dovrebbe essere posto in essere, essere doveroso e forse prima ancora che doveroso, giusto. Grazie.
Grazie consigliere. Ha chiesto la parola al consigliere Palotti. Prego.
Grazie. Ecco, io su questo piano di diritto allo studio faccio un breve intervento sollevando delle perplessità che erano già state manifestate, ma che il piano di diritto allo studio pone in ordine del giorno ora, perché era stato per l'asilo nido era stato approvato il regolamento a novembre 2021, quindi le modifiche al regolamento poi comporteranno delle conseguenze che magari nei prossimi anni, dal prossimo anno, si potrebbero concretizzare. Queste due osservazioni, queste due scelte, una è stata la scelta di togliere la vigilanza sanitaria, che era un'aggiunta, sebbene non obbligatoria per legge, ma era una scelta che questo comune aveva sempre portato avanti e dava un'aggiunta alla sicurezza dei bambini, soprattutto per anche la tipologia di famiglie che frequenta questo asilo, che raccoglie per buona parte dei soggetti provenienti da famiglie deboli. e quindi la possibilità di avere un supporto di vigilanza sanitaria aggiuntivo poteva essere mantenuto. Questa scelta, quindi io ribadisco che è stato un errore, perché a fronte di cose positive che sono state scritte anche in questo piano di diritto allo studio, relative anche alla conduzione del nido, anche relativamente che non si sono verificati dei turnover di personale eccetera, come è uscito anche in questo consiglio comunale recentemente, credo che si debba però mettere di fronte anche alcune cose che secondo me erano state sbagliate come scelta, come indicazione. La seconda, anche quella secondo me è grave dal punto di vista della decisione, era stata quella porre a parità di condizioni di punteggio nelle graduatorie in caso di saturazione del nido, quindi in caso il nido fosse saturo, di prediligere i figli dei dipendenti dell'amministrazione comunale. Questa era una scelta scritta in un regolamento che assolutamente era secondo me concettualmente non rispettosa di tutti i cittadini, come era stato, si era cercato di far percepire, ma che potrebbe dare, speriamo di no, finora non è successo, ma in fase di saturazione delle iscrizioni potrebbe concretizzarsi dall'anno scolastico prossimo, perché finora già non si è mai potuto verificare, ma se si dovesse verificare questo sarebbe molto spiacevole, e io credo che non sia stata una scelta oculata. Quindi i regolamenti a mio avviso si possono sempre rivedere. Io penso che sia opportuno anche far presente che alcune scelte non sono state condivise completamente, magari ci potrebbe essere anche qualche ripensamento.
Grazie consigliere. Chiesto la parola consigliere Songini, prego.
Grazie presidente. Allora, va bene, come dice il piano, dare un sostegno alle scuole, però appunto, come anche ha già detto il consigliere Cotelli, dovrebbe emergere di più il ruolo del comune, che dovrebbe anche essere quello appunto di dare indirizzi, coordinare i servizi per garantire le pari opportunità di formazione agli studenti, e non solo demandare alle scuole, che però giustamente devono essere sostenute, perché appunto fare parti uguali fra disuguali alla fine genera disuguaglianza. E quindi mi associo anch'io alla richiesta di Cotelli di magari valutare il fatto di reinserire i progetti integrativi, perché in effetti erano una buona cosa. Per quanto riguarda l'esternalizzazione del nido, era passata come un qualcosa che poteva dare una nuova offerta formativa con nuovi strumenti operativi. In realtà, dalle informazioni che abbiamo anche dai genitori, non è che ci sia stata questa grande rivoluzione nell'offerta formativa, perché per esempio la musica terapia è stata mantenuta ed è partita pure in ritardo, e come ha detto Palotti invece è stato tolto il servizio di pediatria, che era invece molto importante e apprezzato, e anche il servizio del supporto di uno psicologo che supportava appunto le operatrici del nido nell'affrontare magari delle situazioni particolari con i bambini e le loro famiglie. Per quanto riguarda l'assistenza scolastica, c'è un giudizio negativo sul fatto che viene, diciamo, voucherizzato questo servizio, perché il giudizio negativo vale per qualunque tipo di servizio che viene, diciamo, erogato con questa formula del voucher. Perché sulla carta sembra tutto bello, no? Io ti do il voucher e tu scegli chi ti dà il servizio migliore, che ti piace di più. Quindi la libertà di scelta, tanto sbandierata in questi anni per tante cose. In realtà nelle realtà piccole come la nostra non c'è una libertà di scelta. Prendi quello che c'è, se c'è, perché purtroppo è capitato che per molti servizi poi non ci fosse questa offerta e questa possibilità di scelta. Poi guardando lo specchietto delle ore per quanto riguarda anche appunto l'assistenza scolastica ai bambini disabili, e questo so che non è una scelta, ma diciamo purtroppo queste cose bisogna interagire anche con altri enti, però spero che si cerchi di avere più ore, perché alla fine, se guardiamo nei diversi ordini di scuola, però se facciamo una media, alla fine l'assistenza che viene data è di 2 ore qualcosina per bambino al giorno, e è vero che sono distribuite in modo diverso, io adesso ho fatto una media, però dalle informazioni che vengono e dalle conoscenze che si possono avere, diciamo che l'assistenza non è mai abbastanza, quindi spero che si possa trovare il modo per aumentare queste ore. Per quanto riguarda la mensa, ben venga la commissione mensa, perché comunque sono dei genitori che si mettono a disposizione di tutti, e questo è sempre una cosa da apprezzare e da incentivare. Però vorrei capire poi sulla mensa quali altri controlli vengono fatti dal comune, proprio per capire se c'è effettivamente un rispetto dei capitolati oppure no, insomma, non si può demandare solo comunque alla commissione mensa. Venendo al piedibus, si insiste a dire che il servizio debba essere un progetto di cittadinanza attiva. Allora, io penso che un conto è cercare dei volontari che diano una mano, come si faceva anche in passato, altro è chiedere alle famiglie di fornire il servizio che loro stesse richiedono, cioè, perché se i cittadini chiedono questo servizio è perché hanno un'esigenza. Quindi secondo me è proprio sbagliata l'impostazione, e però lo capisco anche perché purtroppo nei banchi di maggioranza siedono dei consiglieri che prima erano in minoranza e che per anni hanno criticato questo progetto, quindi mi chiedo se effettivamente ci sia la volontà di sostenerlo e di promuoverlo, perché questo è un progetto educativo non solo per i bambini e va sostenuto, rilanciato e proprio curato di più, perché è un aspetto importante quello del piedibus, e non si può, sarebbe come chiedere alle mamme, che alle famiglie che chiedono il servizio mensa, sarebbe come chiedere alle mamme che a turno si mettessero a disposizione per cucinare i pasti per tutti, cioè non esiste e non deve essere così neanche per il piedibus. Non va chiesto alle famiglie che poi si cerchino dei volontari, che possono essere i nonni, non lo so, quello sì, va bene, ma secondo me è proprio sbagliato questo voler chiedere a chi chiede il servizio me lo devi dare, perché allora uno dice vabbè, sai che c'è, io mi arrangio e faccio per conto mio. Purtroppo il calo di richieste, il calo di gradimento di questo servizio è sotto gli occhi di tutti. Ecco, anch'io ho delle perplessità, come ha detto Cotelli, sul progetto del dopo scuola che fanno pagare una quota, quindi anche lì farei magari, ci guarderei dentro un pochino di più, insomma, fare un'analisi un po' più puntuale. E poi chiaramente vediamo molto negativamente la chiusura della scuola dell'infanzia di Triangia, perché appunto andrebbero fatte delle valutazioni complessive tenendo conto del problema della dettanalità, e prima o poi, come ha già detto un po' anche Cotelli, mi ripeto, bisognerà affrontare l'organizzazione nella sua totalità e complessità, per non farci travolgere dal problema della dettanalità, che non dipende da nessuno di noi e però c'è. E quindi magari prima di trovarci di fronte a chiusure che vengono comunque imposte anche qui da un altro ente che ha la competenza poi sulla formazione delle classi eccetera, magari cercare di anticipare questo fenomeno che comunque è visibile sotto gli occhi di tutti. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento, oppure lascio la parola. Consigliere Rota, prego.
Sì, il mio è un intervento che forse c'entra poco con quello di cui stiamo parlando, però volevo capire, cioè, mi sfugge un dettaglio. Allora, l'assessore poi risponderà a tutte le problematiche che sono state poste. Per il piano diritto allo studio sono state fatte 2 commissioni.
Può tenere il microfono vicino per quelli collegati che magari non sentono.
Per questa commissione, per questo piano diritto allo studio sono state fatte 2 commissioni. Una abbastanza frequentata, una un po' meno, con ritardi, eccetera. Comunque sono state fatte due commissioni. Per me le commissioni sono una parte importante del dibattito che c'è tra di noi. Anche Palotti adesso diceva che gli piacerebbe avere più, che se ci si confrontasse per trovare delle soluzioni. Io penso che ogni intervento sta fatto questa sera sia legittimo e sia dovuto, per l'amor di Dio. Però alla fine della fiera il piano diritto allo studio dovrebbe essere qualcosa che esce non per noi ma per i cittadini, per fare in modo che questo piano diritto allo studio sia meglio per tutti. E arrivare in consiglio comunale, cioè io ho apprezzato molto prima Simone Del Marco quando parlava con l'assessore Munarini, diceva le ho fatto una domanda in commissione, la ringrazio per avermi risposto. Tutte queste domande che sono state fatte questa sera secondo me avrebbero potute essere fatte in commissione e l'assessore avrebbe magari potuto ascoltarvi, magari avrebbe potuto trarre anche dei benefici delle vostre considerazioni. Invece qua si limiterà a rispondervi perché ormai il piano è stato fatto, il piano è quello. Quindi io mi chiedo, consapevole anche del fatto che più volte dagli scranni dell'opposizione ci si lamentava della scarsità di commissioni. Per questo due sono state fatte. Io ho partecipato a tutte e due, sono durate mediamente 8 secondi e post intervento dell'assessore sono durate 8 secondi una e 3 secondi l'altra, lamentandosi del fatto che avevamo anche preso acqua perché pioveva quel giorno. Quindi va benissimo, ci sta, è giusto che sia così. Però secondo me, avendo a disposizione uno strumento come le commissioni, che comunque impegnano il tempo per tutti, sarebbe utile fare in modo che queste abbiano un senso. Grazie.
Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi, lascio la parola all'assessore per la replica. Prego, assessore.
Grazie presidente. Beh, innanzitutto voglio, a fronte di tutte queste domande che diciamo abbiamo iniziato bene con il consigliere Zambon, per cui parto dal consigliere perché i complimenti fanno sempre piacere e ribadisco però che la nostra giunta ha lavorato tutta diciamo con grande impegno e diciamo con grande determinazione su tutti gli argomenti e tutte le deleghe che ogni assessore ha avuto, però accetto i complimenti e mi fa piacere riceverli. E poi mi fa piacere anche ricevere le scuse per non aver fatto domande in commissione, poi chiaramente ognuno di noi ha tanti impegni e tante situazioni, però certamente, come ha giustamente sottolineato il consigliere Rota, si è rimasti un pochino delusi della non partecipazione, della mancanza di osservazioni, perché riteniamo proprio che il momento della commissione sia un momento di confronto che possa essere molto utile per stilare un documento, perché la scuola è un bene essenziale di tutti ed è essenziale che tutti diano un contributo. Per quanto riguarda le osservazioni del consigliere Zambon sulla percentuale degli alunni stranieri, c'è stata una maggiore distribuzione anche perché evidentemente ci sono anche situazioni di residenza di questi nuclei familiari in quartieri diversi e quindi abbiamo una distribuzione su tutti gli istituti comprensivi. Per quanto riguarda la soppressione di alcuni plessi nell'istituto Paesi Retici, ci sono state parecchie interlocuzioni in Valmalenco e alla fin fine hanno deciso, per ottimizzare meglio le risorse, di sopprimere alcuni plessi perché insomma ogni plesso può essere ci vogliono molte risorse anche per mantenere questi plessi. A un certo punto evidentemente avrà prevalso il desiderio di rendersi conto che non c'erano più le risorse per farle andare avanti, perché oppure viceversa anche persone che non credono nel fatto che la scuola sia estremamente importante per il territorio, proprio anche per i piccoli paesi. Non c'è stato un grandissimo dibattito, ecco, forse c'è stato maggiormente nel nostro interno con l'ufficio scolastico territoriale, con la regione, perché noi comunque abbiamo scritto, perché non abbiamo accettato così a cuor leggero la decisione di ridurre le ore di organico per la nostra scuola dell'infanzia, però in Valmarenco evidentemente le cose sono andate diversamente, poi ma sono altri comuni e quindi noi non abbiamo questo genere di rapporti così intensi. Ad ogni modo, la popolazione scolastica dell'Istituto Paesi Redici rimane, diciamo, sempre la stessa, perché tutti confluiranno a Chiesa Valmarenco e quindi non ci saranno grosse differenze. Per noi, ad ogni modo, non rientrano nel nostro programma, sono stati inseriti perché fanno parte di quell'istituto, ma noi ci occupiamo dei cittadini della nostra città. Concordo sul fatto del piedibus e sul fatto del fatto che debba essere un servizio comunque che sia apprezzato, perché non possiamo mettere delle risorse, possiamo fare un servizio personalizzato, insomma, e penso questo sia comprensibile, però e qui do la risposta a tutti: noi comunque promuoviamo queste proposte perché sono a favore dell'ambiente e crediamo fortemente in questo tipo di progetti veramente forti per far capire che l'ambiente va rispettato e che a scuola si può andare a piedi, e non solo a scuola, nella nostra città ogni punto è facilmente raggiungibile. Oltre al fatto che favorisce questo progetto anche un'autonomia da parte dei bambini e anche una buona socializzazione. Però noi non abbiamo, diciamo, pur volendo promuovere il progetto Piedibus proprio nella sua caratteristica, cioè del fatto che sia un progetto di cittadinanza attiva e che anche da parte dei genitori ci sia un aspetto di impegno, alla fin fine, siccome comunque anche i genitori non si sono dimostrati così favorevoli, noi comunque anche quest'anno abbiamo messo a disposizione l'assistente che garantisse, e alla fin fine succedeva che ecco, volevo anche ricordare che i nostri servizi sono molto attenti a tutto e anche alla presenza assenza dei bambini per il servizio Piedibus. Ci sono state parecchie assenze e soprattutto nel tragitto Paini molto spesso c'era questo genitore con il suo bambino e l'assistente che andavano a scuola, per dire, ecco, quindi purtroppo, ecco, è un servizio che forse appunto bisognerebbe veramente creare una campagna, ma anche qui ci vogliono risorse anche per questo, per promuovere all'interno delle scuole e cercare di favorire il vivere la città in autonomia a piedi. Però probabilmente ci sono anche degli stili di vita adesso, tempi ristretti per i genitori che devono andare al lavoro, eccetera, che forse, insomma, impediscono che il Piedibus venga attrezzato e frequentato da un numero di bambini adeguato. Per quanto riguarda le osservazioni del consigliere Angelinis, allora, questa questione del calo inferiore nelle scuole di fuori Sondrio, cioè purtroppo nelle scuole spesso la frequenza o meno dipende anche dai servizi che offrono le scuole, sempre in base alle problematiche lavorative che hanno le famiglie, e quindi a seconda dei servizi che vengono offerti o del fatto che i bambini possano stare a mangiare o che ci sia il posto in mensa, eccetera, insomma anche qui ci sono delle variabili, però ad esempio Poggio di Denti è sempre la scuola, l'istituto che fa capo alla nostra città, anche se viene frequentato, ci sono dei nostri bambini che vanno a Poggio Ridenti, perché è sempre l'istituto Sondrio Centro che è responsabile. Poi ripeto, probabilmente le variabili nella frequentazione delle scuole sono legate a quello che offrono e agli impegni dei genitori. E poi magari sono legati anche a caratteristiche del personale che può essere più o meno apprezzato. Noi viviamo peraltro in una città molto piccola, per cui diciamo sia il personale molto accogliente e molto competente è subito conosciuto e apprezzato dai genitori, come pure il personale che magari è meno competente e meno, diciamo, insomma, e che offre una qualità del suo insegnamento, diciamo, di minore qualità rispetto ad altri. Quindi, diciamo, sono delle variabili che sono difficili da quantificare. Per quanto riguarda, c'era una domanda anche su dopo scuola, io posso dire che per il dopo scuola sono stati fatti dei bandi. E in questo bando appariva chiaro che come massimo finanziamento per ciascun progetto, potevano essere finanziati 3 progetti, il massimo finanziamento poteva arrivare a 11.000 euro, quindi praticamente il Comune ha stanziato complessivamente 33.000 euro per quest'anno, prevedendo di stanziarne negli anni futuri 37.000, 42.000 e 48.000 per il fatto che suppone che questo bisogno possa aumentare, però per il momento sono stati dati 33.000 a fronte comunque di quello che sarà la rendicontazione, quindi chi farà il maggior numero di ore ovviamente riceverà 11.000 euro, chi farà un numero di ore inferiore ne riceverà meno, dipende appunto da quello che è stato, da quella che è l'offerta di queste, il fatto che chiedano qualche contributo probabilmente dipende anche dal personale che hanno a disposizione, perché evidentemente il primo, il villaggio, può darsi che abbia a disposizione un maggior numero di volontari, perché prevalentemente comunque gli insegnanti sono volontari, quindi diciamo questi fondi che vengono dati per sostenere l'organizzazione del progetto e quindi l'organizzazione degli spazi, le aule, gli orari, i contatti con le famiglie, però certamente non bastano per pagare tutte le ore che vengono offerte ai bambini, e quindi può darsi anche che sia i salesiani che il progetto ACLI abbiano meno volontari a disposizione, quindi per forza possano offrire soltanto un numero di ore inferiore rispetto a quello del villaggio. Poi, queste osservazioni sono state poste anche negli anni precedenti e le mie risposte sono sempre quelle, cioè allora, il ruolo del Comune è quello di partecipare alla programmazione, ma non è certo quello di entrare nel merito. Sono le scuole che hanno questa competenza, perché insomma spesso per il fatto che, diciamo, la scuola riceve sempre molti consigli da tutti, per il fatto che tutti la conoscono, perché tutti sono stati studenti, e per il fatto di essere stati studenti si sentono legittimati a fare osservazioni, però comunque la scuola è della scuola, sono i docenti e i dirigenti che si devono occupare del fare scuola e dell'offrire una proposta formativa di un certo tipo. Il Comune può affiancare con delle risorse oppure anche appunto con questa progettualità che anche noi abbiamo proposto, perché riteniamo che queste problematiche siano forti e ci siamo resi disponibili per affiancare le scuole nell'eventualità che ci possa essere anche una coprogettazione sulle tematiche che abbiamo sottolineato nel nostro piano triennale. Però per il resto le linee strategiche sono quelle delle scuole. Quali orientamenti? Gli orientamenti dobbiamo leggere nei documenti del Ministero, che sono numerosi, che si preoccupano di tutte le educazioni che comunque noi qui abbiamo elencato, che sono quelle però che appaiono nei documenti del Ministero. Non è che possiamo proporre noi, Comune di Sondrio, delle linee che siano diverse da quelle del Ministero, perché la competenza è quella del Ministero. Le classi che sono classi poco numerose, certo abbiamo una denatalità sicuramente significativa e sarà un problema fare le classi, però noi come amministrazione comunale diamo un'importanza essenziale alla scuola anche come spazio, edificio che deve esserci nel quartiere. Quindi abbiamo avuto difficoltà a mantenere in vita le scuole delle frazioni. La stessa abbiamo cercato di mantenerle in vita, a parte purtroppo questa scuola dell'infanzia che per quest'anno è andata così, ma non certo perché per una volontà nostra. E la stessa energia che abbiamo messo per mantenere in vita le scuole delle frazioni la metteremo per mantenere in vita le scuole dei nostri quartieri, perché riteniamo che sia significativa la presenza fisica dell'edificio scolastico nel quartiere, che deve essere un punto di riferimento per tutti i cittadini, per le famiglie, per i nonni e per tutti, e che si debba partecipare ai progetti delle scuole il più possibile e che si debba essere vicina alle scuole il più possibile. Però certamente ci saranno delle politiche di risparmio anche da parte del Ministero, quindi ci sono già state, abbiamo visto il polo liceale che si è creato, che ha portato via, diciamo, anche una storia, un'identità ai licei della nostra città. Si è creato questo polo liceale e l'abbiamo lasciato, non mi sembra che ci siano state manifestazioni di cittadini che abbiano lottato per questa cosa, anche se anche qui veniva meno una un'identità anche, però è andata così. E così c'è da parte, è sempre una questione di risorse, da parte del Ministero ci sono dei risparmi perché ci sarà un dirigente unico e non tanti dirigenti, ci sarà una segreteria unica. Purtroppo anche le scuole possono essere un lusso, se noi riusciamo a mantenercele almeno questa è la nostra volontà. Non è che non abbiamo una visione, sappiamo che l'anno prossimo sicuramente ci sarà da parte dei dirigenti, ci saranno una bella, diciamo, lotta per cercare di capire come formare le loro classi, però se dobbiamo noi esprimere il nostro parere, noi desideriamo che le scuole rimangano in ciascun quartiere. Quando le risorse non ce lo permetteranno più, faremo fronte a queste cose e rifletteremo su quale scuola eventualmente dovrà essere sacrificata, o può darsi anche che ce lo impongano dall'alto, come è successo per Triangia, e accetteremo le decisioni. Ecco, la questione dei progetti integrativi, da parte nostra, da parte dei servizi, c'è una grande attenzione per come sono spesi questi soldi. Quindi noi i servizi chiedono tutti gli anni quali sono i progetti realizzati con i fondi che noi diamo. Quindi diciamo che non. E poi ecco, le scuole, diciamo, da quando c'è l'autonomia, spesso ribadiscono che insomma, vogliono essere autonome. Anche queste proposte che noi abbiamo fatto, noi le abbiamo fatte in punta di piedi, perché diciamo che non è detto che tutte le scuole le abbiano accolte con lo stesso entusiasmo, nonostante condividano che sono delle tematiche significative, però rivendicano questa autonomia. Ciò nonostante, ripeto, la rendicontazione viene chiesta tutti gli anni, quindi tutti gli anni i nostri servizi analizzano i progetti che sono stati realizzati, per cui c'è un controllo comunque di come vengono utilizzati i nostri fondi. Ecco, la questione della scuola paritaria: la scuola paritaria riceve fondi solo per i residenti. Ecco, se emerge diversamente dal documento, sarà mia cura evidenziare questa cosa. Per il tema dell'estrascuola ho dato la risposta, vediamo un po' se c'erano altri aspetti. La questione dell'asilo nido abbiamo già risposto quando è stato presentato il regolamento, adesso noi aspettiamo quello che sono. Io personalmente ricevo feedback positivi, aspettiamo eventualmente tutte le risposte ai questionari che comunque vengono sempre dati ai genitori da parte del comune e analizzati poi nei risultati che ne derivano, e vedremo se ci sono degli aspetti di di difficoltà. E poi volevo anche ricordare che non è che noi abbiamo tolto la vigilanza sanitaria, perché comunque la vigilanza sanitaria era già un lusso che si aveva perché c'era questa grande disponibilità praticamente a livello di volontariato di un medico che si è sempre messo a disposizione e che poi appunto non era comunque più sostenibile. Dunque, ecco ancora qui il consigliere Songini diceva deve inserire progetti integrativi, ho già risposto, le sue informazioni non sono così positive sul nido, cerchi di fare in modo di farle pervenire anche i servizi in modo tale che noi si possa eventualmente intervenire. La questione dei voucher, noi insomma ci sono dei bandi, ci sono cooperative che rispondono ai bandi, i bandi vengono fatti con un grande lavoro da parte degli uffici, perché gli uffici per fare un bando gli uffici si impegnano moltissimo e si cerca di tenere presente quella che è la qualità della vita, la qualità della scuola che è stata evidenziata anche nel nostro piano. Quindi mi fa dispiacere che si dica poi che queste cose possano diciamo non avere la qualità desiderata. Se non c'è qualità è dovuta non certo allo strumento ma alle persone che a volte come in qualsiasi altro ambiente possono non essere all'altezza del compito che rivestono, però nei nostri uffici c'è un dialogo anche da parte delle famiglie e dei genitori molto, molto attivo, per cui se ci sono delle difficoltà le famiglie si rivolgono al servizio istruzione e il servizio istruzione cerca di risolverle. Per quanto riguarda le ore sono quelle che le risorse possono permetterci di offrire. Comunque come comune abbiamo aumentato di ben 100.000 euro quindi da parte nostra c'è stato un grosso impegno per cercare di offrire il più possibile agli alunni e alle loro famiglie un sollievo per quello che si può nel fatto di poter avere l'assistenza più adeguata. Però certamente il fatto che le ore siano poche dipende principalmente dal Ministero. Perché si possano avere le ore nella loro completezza, cioè le 18 ore, è sempre molto difficile, il Ministero di default dà 9 ore, la metà, sempre. E per avere la completezza c'è sempre una grande lotta che le famiglie devono fare. E spesso noi cerchiamo di fare in modo di completare queste mancanze con gli assistenti, però l'assistente non è l'insegnante di sostegno e quindi anche qui vuol dire che la qualità che viene offerta a volte non è quella che dovrebbe essere. Per quanto riguarda la mensa, il controllo da parte del comune è un controllo veramente molto forte, perché i nostri servizi, i nostri operatori vanno fisicamente nella sede e controllano anche quando ci sono state così delle osservazioni da parte delle famiglie, ci sono state proprio visite alla sede della Dusman, oltre che incontri, proprio ci sono state visite fisiche e abbiamo portato anche i genitori stessi a visitare la Dusman in modo tale che vedessero anche loro qual è tutta la trafila dei cibi, come vengono conservati e come vengono portati nelle varie scuole. Quindi anche quello che era successo in una scuola che era una criticità è stata dovuta a un caso e diciamo anche i genitori si sono tranquillizzati vedendo com'era tutto il processo. Del pedibus ho già detto e per il doposcuola ho detto appunto qual è stato il bando, quindi penso di essere stata abbastanza esauriente nel rispondere al consigliere Songini. La valutazione per le scuole ne ho già parlato e quindi ecco appunto ripeto la denatalità è un problema forte, avere la scuola in ogni quartiere può essere un lusso, se riusciamo a mantenerlo io penso che sia una buonissima cosa per i cittadini di tutta la nostra città e per i nostri futuri cittadini, che in ogni quartiere, in ogni insomma zona di Sondrio ci sia un plesso scolastico, penso che sia una cosa molto importante. E con questo concluso e spero di aver risposto in maniera adeguata.
Grazie assessore, sospendiamo 10 minuti per rifare il collegamento, probabilmente il temporale di prima ha fatto saltare Webex, adesso stiamo provando con un altro sistema di collegamento. 10 minuti.
Ok, ci sono.
Ci siamo.
Ci stiamo giocando tutti. Ma ti la vedi, la mia che la capisce.
Allora, per i collegati probabilmente vi si attiva il microfono se parlate o se ci sono dei rumori, quindi occhio. Rimanete in silenzio, se no continuiamo a sentire dei rumori di fondo. Già il collegamento l'abbiamo recuperato, ma anche il consigliere Testini, vediamo se riesce, o se no possiamo ricominciare. Ci siamo tutti in aula? Quindi possiamo ricominciare. Aveva terminato l'intervento l'assessore. Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Palotti, prego.
Sì, brevemente, mi ha colpito positivamente l'intervento di Rota con l'invito a partecipare alle commissioni in modo più propositivo. Io accetto l'osservazione e cercherò di impegnarmi di più in quella direzione. Io credo che con tutte le giustificazioni, che comunque, come uno può anche non essere riuscito a seguire, difficoltà anche di, visto che alle commissioni c'è un rappresentante, a volte non ci si riesce a approfondire per tempo le cose. Il tempo comunque prezioso del Consiglio Comunale va comunque sempre garantito e preservato. Però io colgo l'aspetto positivo di questa osservazione, anche perché io la pensavo così quando ero ai banchi della maggioranza e la penso così anche adesso. Cercherò, per quanto mi riguarda, di fare il meglio. Grazie per il suggerimento.
Grazie consigliere Palotti. Se ci sono altre richieste di intervento, oppure passiamo alla votazione. Quindi chi è favorevole al punto 9, piano di interventi comunali di diritto di studio anni scolastici 22-23, 23-24, 24-25, approvazione. Chi è favorevole? Astenuti? vediamo quelli che sono collegati. Bianchini.
Favorevole.
Rebai.
Favorevole.
Tarabini.
Favorevole.
Massimilla.
Favorevole.
E Zoia Sergio.
Favorevole.
Quindi la proposta di deliberazione è approvata con 20 voti favorevoli, 9 astenuti, 0 contrari. In questo caso c'è da votare l'immediata eseguibilità. Se non ci sono osservazioni, la darei per votata dai presenti e collegati. Quindi l'immediata eseguibilità è approvata. Abbiamo finito i punti dell'ordine del giorno. Vi auguro buone ferie e ci rivediamo post elezioni politiche. In bocca al lupo a tutti.
Buonasera.
Buona serata a tutti. Buona serata a tutti.
Buona serata.
Buona serata.